seguro di non mettere la voce.
Natalizio, ma un po' invasivo.
Ho regolarizzato l'iscrizione, quindi sono a
o favorevoli o
qualche modo ostativi, ostacolati. Questo contenuto dell'agire implica sempre degli orizzonti di senso che chiamiamo valori, lo vedremo poi, lo riprenderemo. Questo contenuto dell'agire è espressione sempre di un desiderio dell'uomo, l'uomo come desiderio di una vita buona, di una vita compiuta, certamente il desiderio va educato, certamente per la coscienza credente, ma ci vuole davvero questa valorizzazione e valorizzazione del desiderio. Tutti abbiamo il desiderio di una vita compiuta, il problema è di esplicitare questo desiderio di vita compiuta senza comprimere il desiderio degli altri. E poi appunto si affermava come tutto questo perché sia agire umano morale, tutto questo porta con sé anche la libertà. Determino io gli orizzonti di senso. Determino io gli orizzonti di senso.
Si potrebbe ridire le lettere, tutte le sigle cosa rappresentano?
Coscienza, contenuto dell'agire, condizioni di possibilità. Comunque tu non hai materiale.
Sì, no, era per avere.
Non è, provi comunque adesso con le sigle, magari provo un po'. Poi un po' la fattura a pagina 5, pagina 6, dovete scaricarlo se non ancora non avete. Il momento fenomenologico e storico. Ecco quindi, e poi evidentemente il discorso della libertà. La scelta dell'orizzonte del valore è sospesa dalla mia libertà, alla mia libertà. Ma questo avviene anche nell'ambito conoscitivo. Avviene anche nell'ambito conoscitivo, è un po' che faremo. Buongiorno, ciao. E di questo io rispondo dei valori che ho scelto, rispondo dei valori che ho determinato. Benissimo, oggi vediamo un attimo il discorso del valore, la fenomenologia del valore. Chi avesse tra le mani i fogli può portarsi alla pagina di fenomenologia e storia, alla pagina 5, fenomenologia e Il valore si configura, come abbiamo detto, come l'orizzonte entro cui cade l'azione. Questa è una presentazione neutra del valore, è un orizzonte di senso. Quindi in questo momento da parte vostra avevate di fronte anche la possibilità di una giornata magari interessante sotto il profilo artistico, potevate scegliere il valore artistico, potevate anche optare per una mezza giornata di ritiro, il valore religioso, potevate optare per un'azione di volontariato, di solidarietà, avete optato per l'azione a monte, la iscrizione ai corsi, avete optato per il valore culturale. Quindi l'orizzonte di valore, coscienza, con i suoi contenuti dell'agire, questi contenuti sono sempre espressivi di un valore, dicevamo la volta scorsa, V1, V2, vediamo un po' il linguaggio matematica, VN, i valori sono tantissimi. E dicevo che alla pagina 2, non so, trovate un elenco, ma non piace più tanti. Ecco quindi, i valori sono degli orizzonti che comportano la identificazione dei miei contenuti dell'agire, e il contenuto dell'agire non esaurisce mai il valore. Ci sarà la possibilità per voi di esplicitare il valore culturale anche dopo, oltre questa giornata. Il valore quindi è l'orizzonte che connota i contenuti dell'agire, ma sono inesauribili. Quindi il valore è sempre quell'orizzonte che attende di essere incarnato attraverso le mie azioni. Quindi ricordo la pagina che avesse, la pagina 6, dico, in ogni caso il valore trascende sempre in grado. Il valore trascende in grado. Non si lascia esaurire dal grado. O contenuto dell'agire. Nella sua esperienza storica il soggetto non ha immediatamente a che fare bensì con cose di valore, risparmio, la preghiera, l'atto solidale, la produzione di opera artistica, la trasmissione educativa con l'insegnante, la cura per la malattia, per il neurologico, quello della salute. Voi capite che ogni atto, se riflettete, ogni atto che compite va al di là della sua attività storica, è espressivo di una intenzionalità. Molte volte sono attività anche abbastanza influenti sul profilo etico. Se metto a giocare a scacchi, fare solitario con le carte, ma pur essendo un'azione che richiede un'intenzionalità, che richiede anche l'investimento dell'intelligenza, non ha a che fare con grandi valori, certamente può essere un valore del solito di discarico. Per cui questo è un buon strumento. Dicevamo, accennavo la volta scorsa, che i valori postulano sempre, siamo dal punto di vista descrittivo, non sto giustificando fondando, i valori postulano sempre in ogni sistema di riferimento e in ogni persona, postulano un valore vertice, che chiamiamo il valore etico. Postulano un valore vertice che chiamiamo valore etico. Quindi possiamo fare così, il valore etico. Guardate che con opportune domande, con opportune letture, noi individuiamo sempre in ogni persona e in ogni gruppo etnico o in ogni gruppo sociale, incontriamo davvero un valore che viene ritenuto più o meno consciamente irrinunciabile. La volta scorsa, presumo che la più parte della gente nel nostro tessuto culturale abbia come valore etico un sano benessere. A questo sono disposto a sacrificare il mio sonno, magari a sacrificare anche l'affetto, magari a sacrificare anche l'esperienza religiosa. Perché? Perché il valore a cui io faccio riferimento e che ritengo irrinunciabile è il valore del benessere, un sano benessere. Presumo di non sbagliare. Metto tra parentesi più volentieri il valore religioso piuttosto che. Ecco, non sto dando una valutazione, sto cercando di descrivere. Togliamo pure il benessere, rimane la struttura formale, rimane l'inquadratura. C'è un valore. Per il marxismo, il valore etico che accettavo è il valore della società senza classi, di una giustizia dentro una società in cui non ci sono classi, in cui la forza lavoro per la classe operaia e il plus valore per la classe sono identificati, come pure per la società liberale, per la libertà con autonomia e così via. Per una società teocratica è la volontà di Dio, la volontà di Dio che magari è disposta anche a scrivere le libere determinazioni. Comunque c'è un valore etico, comunque c'è. D'accordo? Ecco, tutto questo ci dice che nel valore etico, nel valore etico che riposiziona, ecco, quindi il valore etico c'è, diciamo, si dà, ed è anche un valore che è la condizione per posizionare gli altri valori. Li mette in fila. Se al primo posto c'è il valore della mia posizione, cioè, buongiorno. Se appunto il valore vertice del mio sistema di riferimento è, supponiamo, una società senza classi, è chiaro che tutti gli altri valori si riconfigurano e si ricollocano. Va bene, questo è. Terzo elemento, terzo ingrediente, per così dire, per una fenomenologia dell'agire umano morale, attenti bene, agire umano morale, quindi di un comportamento consapevole finalizzato alla qualità buona della vita. atteggiamento consapevole che opta per valori, subordinandoli e riposizionandoli nei confronti del valore etico, finalizzati alla qualità della vita. Certamente, dicevo la volta scorsa, quindi consentiamo anche che appena entrato di ricollocarci un po', certamente il valore etico è quel valore che appunto configura uno spessore etico alla mia persona, alla mia persona. Esempio, risparmio, perché risparmio? Perché ritengo che il valore economico sia un valore importante, certo. Ma perché ritengo che il valore economico sia un valore importante nel mio sistema di riferimento? Perché attraverso una buona amministrazione dell'economia la persona che è in me e che è nei miei familiari ha la possibilità di una vita buona. D'accordo? Qua allora la domanda la possiamo rovesciare. Quando il valore è anche il valore etico? Quando il valore pedagogico è anche il valore etico? Non necessariamente lo è. Non necessariamente lo è. Quando il valore estetico è anche il valore etico? Non necessariamente lo è. Quando il valore politico è anche il valore etico? Non necessariamente lo è. Se promuovo leggi che favoriscono il mio gruppo sociale, le leggi della battaglia avevano valore politico, erano promulgate dalla maggioranza, ma quelle leggi della battaglia non erano morali. Questo era facile da identificare, ma in altri contesti non è così lineare il processo critico. La domanda deve rimanere: quando quel valore economico è anche valore etico, a quali condizioni di possibilità posso dire che questo valore, senti, perché la cosa è molto sottile. Fate pensare nel campo della bioetica. Certamente il valore della salute. Di chi? Il valore della salute. Certamente c'è anche il valore economico, per esempio, certi accanimenti terapeutici oppure certe situazioni. Se facciamo un incidente io e te, abbiamo bisogno di tutti e due della sala di rianimazione, c'è un posto solo, favoriscono te, perché sei più giovane. Cioè capisci che è una scelta. È una scelta. D'accordo? Oppure favorisco un altro che sono raccomandato. Poi alla fine si arriva a questo. Allora, favoriscono te, a me mi carico la sua ambulanza, poi c'è la sua più vicino. A rischio, detto, beh, giustamente. La possibilità di vita per i giochi è inferiore per fortuna. Però capisci che un medico che è lì, alla fine ha la sua coscienza, alle spalle i parenti che come vivo ti sistemano un po' un avvocato nella schiena e tu mi fai delle impressioni, devi giustificare, hai magari delle leggi che sono precise. Guardate che capitano situazioni in cui tu davvero hai male. Quindi il valore è importantissimo, allora esplicitare a se stessi, per adesso rimane la struttura di marcatura dicendo io voglio chiarire qual è il valore etico, cioè il valore irrinunciabile nel mio sistema di riferimento. Me lo chiarisco io. Cristiano può essere il valore di riferimento la costruzione del regno a cui collaboro come sacerdote. Ecco, non sono disposto a rinunciare ad altre cose, non sono disposto a rinunciare a questo valore in nome di altre cose. D'accordo? C'è tutto tu lo chiarisci. Con un linguaggio lato, cosa si deve fare? Il bene, il valore del bene, cioè di una qualità buona della vita, di una qualità umanamente buona della vita, non soltanto economicamente o buona dal punto di vista del benessere, per altri e possibilmente anche per me. D'accordo? Per cui il valore etico c'è, comunque, se non gratta carta lo trovi. E il valore etico ha in sé anche questa connotazione, mi offre la possibilità di gerarchizzare il valore. Va bene, stamattina ho scelto di venire qui, anziché supponiamo andare a fare una mattinata o qualche altra parte con amici, il valore della cultura lo avete posizionato prima del valore del tempo libero e il valore della cultura, perché lo ritenete che attraverso una solida formazione di tipo professionale la persona che è in voi entrerà in marcia. Sono più valorizzato dal valore della cultura che non dal valore del tempo libero o di una mattinata di spinse ragazzi. L'umano che in me è maggiormente valorizzato dalla cultura, quindi vedete che il valore vertice è l'umano che è in me. Io devo vivere da uomo, devo esprimere l'umano che è in me in tutta la sua pienezza. Capite che questo è che rimanda l'antropologia? Perché se l'uomo è colui che mangia, dorme, beve, produce, si riproduce, si diverte, una buona etica sarà dargli da mangiare meglio. D'accordo? Cioè, dipende dall'antropologia. Se è un'antropologia di questo tipo, è chiaro che è tutto coerente. Se l'essere dell'uomo è mangiare, bere, dormire, produrre, riprodursi, divertirsi, se questo è l'ontologia, se questo è l'essere dell'uomo, il dover essere, evidentemente. Rapporto tra etica e antropologia, rapporto c'è da essere e dover essere. Ovviamente il dover essere ha bisogno di connotarsi sull'essere. Dimmi che uomo hai in mente e ti dirò che etica hai ti sei costruito. È chiaro che allora i due grandi punti che abbiamo visto, i due grandi momenti della fenomenologia, è quindi l'agire umano come agire coscienziale, dicevamo il primo punto, agire coscienziale volto a un compimento buono del desiderio. Questo agire coscienziale volto al desiderio buono di un desiderio di compimento è un agire che mi vede responsabile. I contenuti di questo mio agire sono da me scelti e di essi rispondo. Non posso lanciare il sasso, nascondere la mano. Secondo contenuto è il valore. Certamente l'agire umano morale ha a che fare con valori, e non sono valori a pioggia, non sono valori sparpagliati. Questi sono quelli che trovo nel mio ethos, sta a me posizionarli e sta a me. Terzo elemento, poi dopo ci fermiamo un attimo, magari sento voi. Terzo elemento costitutivo dell'agire umano morale, sempre dal punto di vista fenomenologico, quello dobbiamo fondare. Ora descriviamo il rapporto tra momento descrittivo e momento fondativo. Adesso raccogliamo. Guardiamo, osserviamo che cosa si consiglia. Terzo momento è quello della obbligatorietà, e tu devi. L'etica non si limita a essere un optativo, sarebbe bello se tutti si comportassero così. Sarebbe auspicabile che per tutti il valore dell'uomo, il valore della dignità dell'uomo, dicono i nostri vescovi, sarebbe bello se tutti avessero il valore della dignità dell'uomo al primo posto. Non è questa l'etica, non è. L'etica porta dentro di sé il tu devi, cioè l'obbligatorietà. Il tu devi. Ultimamente cosa possiamo dire? Tu devi agire da uomo, tu devi agire in modo tale che l'umano che in te sia sempre fine ma inizio. Tu devi agire in modo tale che l'umano che in te e negli altri sia sempre il tuo obiettivo e non sia mai strumentale. Anche la tua domestica, le cose più odiose sono quando uno agisce e si impone sul debole, no? Anche la tua domestica, qualora balbettasse, non fosse capace di essere, tieni sempre conto che è una persona. Anche il tuo nemico, tieni sempre conto che è una persona. Non gli puoi togliere la vita, dovrai metterlo nella condizione di non replicare la sua cattiveria, eventualmente di rieducare la sua coscienza quella sbagliata, non potrai mai negare di male, perché hai visto anche questi giorni abbastanza tristi, no? Un oggetto disinfetto la persona, non è mica la doccia del bagno di ciò una persona da dare in congetto che si feste delle cose. Non si fanno proprio profondamente, e che quelle cose lì uno dice la ricusa, qualcosa di ragionare, perché? Poi c'è chi ti dice, ma se non fa bene loro sono che comunque nessuno alzi la mano su Caino, per noi cristiani è fondamentale, prendiamo le cifre, nessuno alzi la mano su Caino. L'obbligatorietà è il tuo dente, quindi la necessità morale, perché questa necessità morale tu devi, anticipo un po', ad esempio, tu devi agire da uomo, cioè attenti bene, gli altri valori che l'etos mi offre, che l'eticità mi conferma, ricordate lo schema del primo giorno, no? Quando vi quando parlate di etica, con buona approssimazione tenete presente che l'orizzonte etico si lascia interpretare attraverso perlomeno quattro aree di significato: il versante oggettivo immediato, che chiamavamo l'ethos, ricordate, il versante oggettivo mediato, che chiamavamo l'eticità, eticità costituzione italiana, per tipologie professionali, quando vai a insegnare, che firmi il contratto, tu entri in un orizzonte di eticità, non puoi decidere di non sparare, non puoi decidere di non interrogare, non puoi decidere di non partecipare ai consigli di classe, perché hai preso parte ad un'eticità, cioè dicevamo, che sono le forme sussistenti della libertà, l'eticità, codice stradale, eticità. Poi parlavamo della morale, quindi versante soggettivo immediato, e poi mi accennavo alla posizione in cui io mi riconosco, la moralità, cioè versante soggettivo immediato, la moralità che è istruita dall'etos, istruita dall'eticità e che tiene conto, è istruita anche dalla propria storia, dalla mia educazione. Da bambino dovevo dedicarmi a mio fratellino, dovevo in qualche modo, quando mi dicevano ancora un attimo tuo fratellino, ho imparato da bambino che il debole merita la sospensione anche della mia libertà, o meglio merita un investimento. Allora la pensavo soltanto come una sottrazione, cura tuo fratellino, è una sottrazione di libertà. Da adulto ti rendi conto che il debole di cui tu ti prendi cura fa parte di quell'universo, l'universo morale che tu liberamente assumi. Il debole mi riguarda, non è soltanto uffa, mi tocca interessare di lui. D'accordo, per cui eravamo arrivati, se non mi ricordo più chi c'era la prima lezione, comunque voi mi fermate che poi no, i conti torneranno. Ecco, quindi la nostra posizione, abbiamo bisogno, suggerisco, è acquisire una specchiata moralità, comprensione, stiamo facendo il corso di etica, no? La comprensione di una specchiata moralità che per essere tale moralità, cioè una posizione soggettiva e critica, coscienziale e riflessa, non perché io sono stato educato così, faccio così, mi sono sempre trovato bene con la mia educazione, non vedo per cambiare. Attenti, perché poi se mi spostano di 500 km andrò in confusione. Mi ha sempre detto questo, mi sono sempre comportato male. Poi mi spostate di qualche centinaio di chilometri e scoprite che, per esempio, mi hanno sempre detto che bisogna perdonare, da un'altra parte del mondo mi viene detto che se perdoni di fronte a certe situazioni tu sei una fiducia, devi dedicarti, come la mettiamo, perdono o mi vendico. L'etos da cui parto mi parla di perdono come di valore alto. L'etos in cui ora mi sono trasferito mi dice che il valore più alto è la vendetta come forma di ricomposizione della giustizia ferita. Ecco, occorre mediare, altrimenti vedo il canale che di cui mi comporto, d'accordo? Sono stato un canale di meditazione in missione, è capitato di predicare a uno di funerali davanti ai rischiati fratelli di quello che era stato ucciso. Chiaramente avevano già giurato vendetta. Chiaramente, come se predicassi così, so che voi avete giurato vendetta, io devo predicare il perdono. Ma è chiaro, quindi, e siccome poi, quando era difficile, bastava di spostarmi avanti. Buongiorno. dunque prima o poi, sui giorni non ci sono la vendita. Allora, tu capisci che in tante situazioni hai bisogno di acquisire una moralità che sia capace di una lettura seria dell'ethos dei popoli e del popolo di cui sei parte in quel momento, capace anche di valorizzare l'eticità di quel popolo di cui sei parte, ora anche l'eticità, per esempio i diritti umani, per esempio la Carta dell'ONU, ci sono forme di riferimento dell'eticità che sono extra supernazionali, ci sono, sono importanti. Ti istruiscono, però poi alla fine sei tu con la tua moralità che dovrai essere. D'accordo? Vi ritrovate un po' come schermo. Guardate, stiamo dicendo le cose che normalmente noi facciamo o di fronte alle quali normalmente entriamo in crisi, perché io sopra faccio. Stiamo cercando di leggere il vissuto, ovviamente utilizzando le categorie del pensiero morale che ci aiuta a mettere l'ordine a dire questo. Poi dopo ciascuno di voi dovrà costruirsi la sua morale. Come adesso stiamo costruendo un cantiere, ci sono i compiti, c'è il ferro, c'è la calce, il progetto per l'insegnante, però dovete ciascuno di voi deve adattare il senso bello e alto della parola, perché nessuno dice all'architetto tu fammi il progetto e io lo eseguo la lettera, no, si contratta, no? Se no io ho tre figli, ne ho due, ho due femmine, un maschio, quindi ho bisogno di camere diverse, ciascuno poi contratta, no? Il proprio progetto, ecco, io vi offro, posso dire, il materiale di cantiere, uno di questi costruisca il suo progetto etico, sapendo che non potrà essere l'arco può essere una sorta di mus in cui non capisci più, no, ciascuno di noi deve portare e rispondere. Certamente abbiamo acquisito quest'oggi nell'approccio fenomenologico che c'è un valore etico e c'è un giudice. Ciascuno di noi porta in sé, e in alcuni momenti lo abbiamo sperimentato, porta in sé questa consapevolezza, che di fronte ai valori della vita io ho un rapporto in cui di essi posso disporre. Di fronte al valore della persona non posso disporre, io di te non posso disporre, posso disporre della tua penna, ma di te non posso disporre, te devo chiedere se. D'accordo? Ecco la indisponibilità del valore etico, per adesso non l'abbiamo giustificato, non ho introdotto il valore della persona, tu potresti avere che il valore etico per te potrebbe essere la società senza classe. Allora, per te quello sarebbe il valore indisponibile, di fronte al quale tu devi non possederlo ma servirlo. D'accordo? Ecco la obbligatorietà. Tu devi agire in modo tale che il valore etico, a differenza degli altri valori, non sia disponibile di fronte alla tua determinazione. Tu disponi del valore economico, puoi disporre, del valore estetico puoi disporre. Sì, sarai un sciocco se discuterai un palo di valore, ma nessuno. Tuo, d'accordo? Se offendi il tuo cane, va bene. Si dice al tuo cane non fare il cretino, perché non so cosa si dice un cane, ma non magari ti strappa il tappeto, non lo so, si dice una pedata alla tua domestica che strappa il tappeto, non è una pedata. D'accordo? Cioè, voglio dire, guarda che io ci sono delle consapevolezze, ci sono delle chiarezze. Adesso cerchiamo di riprendere e di precisare. D'accordo, i tre ingredienti, adesso però do un po' di spazio, tre ingredienti dell'agire umano: consapevolezza del contenuto, secondo, valori e valore, terzo, la obbligatorietà, l'imperativo categorico, direbbe Kant. L'agire umano morale porta in sé un tu devi di fronte al valore la ritenuta indisponibile, di fronte al quale io mi pongo in atteggiamento di servizio, applicazione, esecuzione. D'accordo, provate a riflettere i vostri comportamenti mentalmente, posso dividere quello che fa, vado a pensare mentalmente qualche comportamento impegnativo dal punto di vista etico, come avete ricevuto, come avete ricevuto. E bisogna stare molto attenti, chi di voi è mamma o nonna, provate a pensare quando un bambino fa, provate a pensare anche la delicatezza, siccome quella che avevo ricevuto, provate a pensare la delicatezza di alcuni interventi. Mi sporca con la birra di divano una sgridata da bambino. Dice una parolaccia o dice quella là alla nonna, sorrisino, esaspera. Provate a pensare che confusione. Vale più il divano della nonna? Dov'è il valore? Capite? Alla fine tratta tratta è fuori che valore del benessere, il valore del benessere complessivo prevale su. D'accordo? Guardate che poi non è difficile scivolare su queste cose, non è difficile scivolare su queste cose. Ti strusciano la macchina, ti rovinano la macchina, quello che viene giù investe parolacce, ma sono un po' di ferramenta. Sono un po' di ferramenta. Guardate un po' di fine grata viene fuori. Se al vertice abbiamo il valore della persona, oppure abbiamo altri valori che poi riconducibili tutti quanti nel nostro tessuto, riconducibili a quello che chiamiamo il valore del benessere di una vita, di una vita comoda, scorrevole, che può fruire dei beni di consumo dove i diritti sono superiori ai doveri, dove di fronte ai miei doveri io sono indulgente, di fronte ai doveri degli altri sono esigenti. Però ho grattato un po', però ho fatto attento.
Sì, anche perché appunto nell'agire per corretto quotidiano sono piccoli gesti che non sono insignificanti. Non sempre c'è questa consapevolezza del proprio agire. Oppure drammaticamente, nonostante si creda e si affermi un certo valore etico, inevitabilmente si respira un clima che ci porta poi nell'agire quotidiano a negare invece di fatto, come lei appunto ha esemplificato.
È l'incoerenza, no? Però dobbiamo renderci conto che c'è incoerenza, perché l'incoerenza è un coso tutto sommato abbastanza quotidiano.
Sì, ma quello che voglio dire è che secondo me la cosa appunto drammatica è che chiamiamolo il clima culturale, ci informa talmente profondamente che insomma.
Questo è un momento di cui sei parte e che ti suggerisce. Attenti, non vorrei generare questo, usiamo un po' le tinte forti, vedo anche. Non vorrei generare l'idea che questo è il peggiore dei mondi possibili. No, da me è l'ethos. Però certamente l'ethos non è contrario, certamente i suggerimenti dell'ethos sono anche, possono essere anche condizionamenti. Sono più condizionamenti positivi, ci sono condizionamenti positivi.
Sì, anche perché siccome questi valori fondanti forse rispetto a quel momento anche l'altra volta non sono così condivisi, è veramente più disorientante.
Capisci allora io perché insisto molto sulla morte. A un certo punto il collo dell'imputo è la tua coscienza, deve diventare davvero una valutano le cose. Certo, molte volte il comportamento passa per fortuna dall'abitudine, non habitus, fortuna, habitus, comportamenti consolidati, più volte verificati diventano un habitus, per cui io non mi sognerò mai di rispondere in malo modo a chi mi chiede qualcosa, io non posso, diventano abitudini. Quindi c'è per fortuna anche l'habitus, l'abitudine di una coscienza che abitualmente di fronte ai suggerimenti dell'ethos e di fronte ai contenuti dell'agire che mi interpellano, se io faccio una domanda, lei mi dà una risposta, un contenuto dell'agire mi dà una risposta, quindi coerente con il suo fonte di senso coerente anche con il contenuto che devi offrire. Ecco, quindi è normale, ma i contenuti di sono infiniti, sono infiniti. Allora, questi contenuti che suscitano una risposta coscienziale, ecco, dico io, attenti, la risposta coscienziale non sia una risposta attentiva sul ethos. Può coincidere con l'ethos, ma io ho riconosciuto che la mia moralità è in linea con l'ethos di cui sono ospite. È sorvegliato anche il mio adattamento intelligente all'ethos, perché nessuno vuole essere disadattato. Però in nome dell'essere adattato, affinché anch'io per non essere disadattato metto su i vestiti che mettono gli altri, non vado in giro in modo mi vestissi da africano, quindi probabilmente, ecco, so vuol dire che manco se c'è qualche, ecco, voglio dire, io africano, ovviamente. Ecco, voglio dire che lei non si suggerisce e nessuno vuole essere disadattato, però è la mia morale, la mia coscienza morale riflessa, mediata, che ha valutato di avallare e accettare il comportamento suggerito dal ethos. È finita la parola? No.
La prima.
No, non è qua.
La prima?
La prima sì. Ancora un minuto fa. Così intanto nel piccolo intervento del momento ci pensate un attimo, così rinforziamo, le strutture. Rinforziamo le strutture. Ripeto, il soggetto è l'agire umano, in cui uno non agisce per agire, ma uno agisce perché ha in sé è un desiderio che aspira a una sua pienezza. Tu non agisci per agire, ma agisci per un fine. E dietro o più in là del fine immediato c'è il compimento buono della vita. Il compimento buono, il linguaggio della fede potremmo dire il reddito di questo universo di senso, in cui accanto alle leggi della natura, alle leggi civili, all'universo di Dio riconosciamo anche la legge dell'amore. Va bene, c'è un attimo di sosta, posso dire qualcosa, ma poi magari accendo un attimo anche un attimo. Deve andare le cieche alla responsabilità delle vostre firme. Foglio non l'ho visto io.
Thank you.
Si è solidificata.
Tutto ghiaccio.
Prima del Natale.
Ma penso che stessi con la allora. Avete qualche. C'è qualche.
Mi viene in mente che forse la problematica che con cui anche mi riscontro su questo tema è proprio la formazione della coscienza, in questo senso, dei desideri, cioè nel senso a contatto anche con adolescenti, così vedo che molto spesso proprio non ce li hanno questi desideri, o comunque sono dettati da quel relativismo che si diceva prima, quell'ethos che non è ben definito, o comunque che si definisce non partendo da che cos'è l'uomo, ecco, cioè, ma altri valori. E quindi la difficoltà che vedo è la formazione, far capire, proprio far uscire da sei desideri, cioè aiutare l'altro a far uscire da sei desideri.
Allora, se puoi aiutarti un pochino di vita, come struttura io direi, tieni presente sempre che dell'uomo c'è un desiderio di una vita buona, di una vita compiuta. Quindi questo desiderio, per così dire, è preconturato, è iscritto. Nessuno mai ci dicesse Franco, a me fallire per sempre, sciupare la vita. Poi magari di fatto. Allora, fermo restando, io userei al singolare la parola desiderio, con gli altri si facciamo, però per intenderci, cioè c'è questo desiderio originario, insopprimibile, di un compito, di una vita buona, una vita buona. Il problema qual è? Il problema è di educare i valori e ovviamente comportamenti iscritti in essi, di educarli in modo tale che infine il compimento non sia un compimento che smentisce la identità antropologica. Vedi, nella cultura greca, ad esempio, lo stesso Socrate, che cosa avveniva? Avveniva questo, no? Innanzitutto, per esempio, la categoria del peccato, del male morale, è entrato fortemente con il cristianesimo. Ecco, nella cultura greca, di Socrate, ti dicevano questo, no? In fondo, è errata la tua valutazione. Era una visione intellettualistica, no? Sbagli qui a valutare. Diceva Socrate, non è cattiva la coscienza, ma è inadeguata l'intelligenza. Guarda che c'è una verità. Molti in coscienza non sono cattivi, è inadeguata la propria formazione. Allora, tu scolasticamente evidentemente non puoi pretendere di, che non è compito tuo, cambiare la testa delle persone. Allora dicevo, attento, fatto salva la legittimità del tuo desiderio, attento che il tuo valutare, quelli che sono i valori che coerentemente valorizzano, usiamo una bella parola, i valori non è che ti faccia ricordare, poi magari risulta un po' fastidioso dal punto di vista dell'ascolto, ma i valori che valorizzano il tuo desiderio, questi valori sorvegli, rifletti sopra, vedi se davvero sono all'altezza del desiderio. Molte volte è veramente inadeguata la comprensione. Insomma, per un piatto di lenticchie svendono la prima genitura, per un piatto di lenticchie, per dei valori superstizi, tu svendi quelle ragazzine che si sono prostituite per avere vestiti, per avere, capisci? Poverino, ma capisci che cosa è avvenuto? No? Che cosa è avvenuto? Svendi. È inadeguata la tua comprensione di ciò che è all'altezza del tuo desiderio. E lì la formazione è. Che cosa, per la tua domanda, io la formulerei così. Che cosa, ragazzo mio, ragazza mia, che cosa è davvero? Pensaci, non chiedere a me la risposta, ci pensi tu. Sta sicuro che quando uno è messo nella condizione di pensare seriamente, più sei vero di te. Se tu gli dici guarda che hai sbagliato, tira prezzo. Comincia a tirarti fuori le giustificazioni. Gli dici, sei sicuro che sei stato all'altezza della tua dignità, all'altezza del tuo desiderio di una vita buona? Sei sicuro? Punto. Sono sicuro che la risposta che dà se stesso è più severa di quella che è. Allora la domanda è, sei sicuro che sei stato all'altezza del tuo desiderio, che quel comportamento e quel valore, perché poi c'è la dialettica, no? Comportamento, valore. Siamo sicuri? Di forte.
Poi però io lo vedo in Caritas e quindi poi penso a alcune storie che vanno, non so come dire, cercano di scardinare, no? questo schema, penso, non so, all'autodipendente che non è un momento di progresso, ma è incontrato anche il lavoro e comincia a avere, perché succede qualcosa di apparentemente insignificante, ma che poi porta la situazione a esplodere. Penso, non so, ad alcune donne che incontriamo vittime di violenza da parte del marito che non riescono a uscire da questa. Da questa dipendenza, cioè mi viene in mente alcune storie, non so come dire, che in cui non riesco più a riapplicare questo schema, ovviamente con i miei occhi sì, ma si può mettere gli occhiali della persona che è in sofferenza, che probabilmente, non so come dire, manca di formazione, manca di consapevolezza, manca di conoscenza di se stesso, dei propri valori etici, proprio questi tipi di storie mi vanno un po' a scomodare. Non lo so, mi
sporgono oltre lo
schema. Cioè, nel senso che non riesco a riapplicarlo in maniera. Non riesco ad applicare questo schema in maniera completa a questo tipo di situazione.
Sì, guarda, la domanda si incrociano, perché io credo che occorra poi questo, occorra una formazione a livello di ethos condiviso, dicendo, condividendo, che io ho fatto le parole per insegnare, le istituzioni che conoscono, condividendo la. Faccio un esempio che così si può aiutare, no? A un extracomunitario normalmente che va in un appartamento dove quando questo rientra di notte, gli inquilini si innalbero, arrivano i vicini, questo qui gli dice, ma se sto scomodo io cosa interessa? Capisci com'è la giornata? Tu gli dici no, qui c'è una cubatura di 60 metri, al massimo 4 persone. Il condominio da voi richiede una quota relativa a 60 metri, quindi relativa a 4 persone, dell'acqua, dell'ascensore, cioè tutte cose che per noi sono abbastanza ovvie. Loro dicono, ma se sto scomodo io a te, allora devi con la formazione a livello di ethos, ma anche a livello di morale, perché se dopo un po' di volte le cose sono state condivise, tu ci navighi dentro, ci mangi dietro il fatto che perché sei straniero così, allora, caro mio, ecco questo compito delicatissimo della Caritas, dei centri d'ascolto, formazione. E quindi avere anche in mente quando tu prendi la scheda di tuo presumo che lavoriamo con tutti così, hai la scheda di tutto di notte, dici io alcune cose, l'etos sto aiutato a interpretarlo, attendo però anche dalla sua morale, appunto dalla moralità, sulla moralità riflessa, attendo dei piccoli aggiustamenti. Piccoli, perché la prima volta evidentemente uno, anche perché uno non riesce a. Cioè in una società complessa come la nostra, dopo puoi neanche scegliere il colore delle tapparelle, tu quindi ti racconti cosa gli vai a dire a un africano, che no, lui non può più trovare le tapparelle bianche perché tutta la via del centro storico, oppure gli si è rotta la briglia, non può mettere la tapparella che gli costa meno e che il suo amico gliela può portare usata dalla casa che ha diroccato di là, perché è nella via del centro storico. Cioè capite che c'è un attimo di pazienza in modo da ricostruire un ethos, a comunicare un ethos condiviso. visibile, facendo vedere anche i valori di questo, a comunicare questo, sollecitare una morale, però ci chiedono anche all'eticità, sulle regole, appunto. I 60-24 non possono dare 48 persone, non si può, chiudiamo l'occhio per questo inverno, ma provvedete, toccare, sempre dire, al condominio, guardate, chiudete un occhio, mica possono andare su due ponti. Per provvederanno, tu devi andare a provvedere, ecco, quindi, cioè, però capite che pare che funzioni queste cose, cioè la formazione dell'ethos e la conseguente educazione della morale, in modo tale che diventino acquisiti alcuni comportamenti. Ecco,
ma non quello che bisogna prendere è perfetto, nel senso che mi ci ritrovo perfettamente. Uno che gioca, uno che ha una malattia, una dipendenza da Joss, in cui è che ha respirato un ethos nella sua famiglia di un certo tipo, si ispira al ruolo del benessere, però la crisi economica non può andare a lavorare, quindi decide di giocare, punta sul gioco. Cioè, dove, come funziona questo schema? Non per provare a fare degli esempi, non so come dire, no? Che
lì c'è solo la moralità. Ok. Poi dopo ci saranno anche...
Quindi c'è un problema di formazione, di consapevolezza dei propri valori di riferimento. Quindi c'è un momento in cui questo, una persona può scegliere di non adottare. No, perché lo schema lo adotta comunque, perché solo
non riesci
a sempre benessere.
Non esci da là, non esci da là. Capisci? E poi a monte di tutto c'è questo desiderio di compimento.
Sì.
Desiderio di compimento sospeso a un valore vertice che dovrebbe essere il volano, no? Potrebbe essere la condizione di possibilità ultima per il tuo, e che invece ti tradisce se è sbagliato. O inadeguato se non stato sbagliato. Perché per evitare di entrare in un contesto di valutazione che spesso si è
un
conto è prendi quando sono in confessionale per dire guarda che è un conto è dire guarda che a parte che le cose diventano anche guarda che non è all'altezza del tuo desiderio, ti stai svendendo, guarda che ti stai infilando in un binario morto.
Ma trasferendo invece nel territorio di questo ambiente quando è stato, cioè nel momento in cui la cultura prevede che se uno ha fatto fuori il mio parente io devo restituirgli i favori tra virgolette, c'è questa cultura, quindi loro sono, c'è la convinzione che il mio compimento sarebbe riuscire a uccidere
l'orizzonte,
ma nel momento in cui uno, come ad esempio Renata, tenta di far capire che non è così, la moralità, cioè la gravità dell'azione morale che voglio fare, cambia. Perché
c'è quello che dice, però dal grado di consapevolezza raggiunto. E la qualità della consapevolezza, perché se la conseguente non si fa il pensiero, cioè il pensiero del padre. Padre lo stesso no. Nella zona, però tutto quel però lì mi scarica tutto. Hai ragione, però qui si fa così. Ma facendo cosa si fa? No? Gli dicevo, sto facendo una colazione del campo sportivo, tu dai 4, perché io però alle 5 devo scappare. Se hai puntuale, ma io le 4 sono lì. No padre, non venga troppo puntuale, sennò si offendono quelli che rimangono. Perché hai rubato. Allora cerchino di no, ma che non è che soffendo quello del terzo, ma sarà mancato di rispetto perché era puntuale. Beh, capisci quello che stai dicendo, la stessa cosa, io sono un problema più leggero, sono un problema più corposo. E dico, la formazione di un ethos sono gli strati geologici di un ethos, è sedimentato da decenni, centinaia d'anni di
cioè, ma come si fa a fare un
formazione.
Però io vorrei portare giusto un esempio, mi è capitato di avere un collega sudamericano e che si lamentava di doversi ristrutturare a casa delle mille pratiche che bisogna fare. È normale se tu fai una pratica in modo tale che tutto sia in ordine, se c'è un problema puoi andare dal costruttore e dici guarda non hai rispettato le regole, quindi ci si mette a posto e fai no, beh, non mi interessa firmare le cose, se sbaglio a farmi la casa vado e gli sparo. Sì, si risolvono così, non stare tante carte, tante mille cose, cercare di, appunto la difficoltà di riuscire a entrare in un discorso di più.
Sì, i valori condivisi, tutto questo è così, sono i valori condivisi, come valida, cioè non ha, attenti a non scegliere noi le scorciatoie.
Sì, 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 no,
non esistono, ci sono scorciatoie. I processi della, di coscientizzazione sono, sono lentissimi.
Volevo fare una riflessione sulla formazione, che penso vabbè, sia qua sfida davvero difficile anche come chiesa. Io non so, penso all'esperienza degli insegnanti di religione quando abbiamo iniziato, e non so, di fronte a certe realtà ci si rende conto che proprio non ci sono gli strumenti, cioè anche io che sono dovrei essere quella che ha gli strumenti, non li ha di fronte a delle situazioni così complesse, così nuove. Per esempio, si insegna religione in un certo modo, si può anche provare a cambiare, però si apre un'ora alla settimana con dei ragazzi e si pretende, non so, per esempio i programmi sono assolutamente assurdi rispetto a quelli provenienti dalla CEI. Sono assolutamente assurdi e si capisce che non c'è un, non si trova un modo per formare, vabbè, un po' sarà la mia esperienza, inadeguatezza di fronte alla realtà così complessa, però in generale anche guardando ci sono, cioè la sfida è davvero la formazione, ma vedo molta, diceva lei, è un processo molto lungo. Ma anche perché gli strumenti non si rinnovano, come chiesa, facendo proprio un ragionamento come chiesa. Forse è solo un po' da studiare di lui da
Anna.
Sì.
Lo so, a parte per esempio una cosa che puoi fare se trovi che è insufficiente lo strumento di cui disponi, come diciamo, con quel programma. La cosa che puoi fare è che gli santi religioni possono essere anche anch'io, come ho detto giovane. Nell'altro millennio, non è ancora l'idea, no? Questo dice, secolo scorso è già una chiesa, ma l'altro millennio è un pugno. Nell'altro millennio, 150 anni, quindi, nell'altro millennio, appunto, ero proprio in carico, c'è la filosofia nella scuola diocesana e, siccome ho collegato, anche io le dirigo. Però, per esempio, una cosa che i colleghi accettano è, per esempio, favorire questo lavoro di gruppo con i docenti, dove allora, se hai qualcosa da dire, perché quello che tu dici tanto non può essere la parola, sono metodologie, sono occasioni, sono poi difficili, cioè, davvero sono esperienze, sono dinamiche oggi, può essere un viaggio di istruzione, oggi è difficilissimo fare, io ricordo che quando ho fatto un altro giorno su una rete, passa più cose in quello che in 30 ore, in un anno, devi essere tu un pochino creativa per vedere con i linguaggi di oggi senza accarezzare troppo, lisciare troppo il tema. Dovete, mi rendo conto, carissimi, però io quando ne parlo, io sono lettore di seminario adesso, è lo stesso principio, sai? È lo stesso principio. Tu prova a pensare, ad esempio, a questo Papa, che cosa ci sta arrivando, che cosa ci sta arrivando, è impressionante, sto meditando per il consiglio, dai Vangeli, è impressionante, non c'è un numero in cui ci sia, scusate, una parità. In ogni numero, trovo io questo, quando poi l'avete latino insegnato anche là, ho avuto la possibilità, per cui queste cose le ho trovate, no? Insegnare etica in un contesto, anche teologia fondamentale, in un contesto di teologia della liberazione, se volete ne parleremo qualche volta. Molto interessante sapere, perché cambia la stanza, cambia il punto di da noi. Il punto di partenza è, per esempio, voi, vostra mamma, come comporre fede ragione, fede senso, fede scienza, fede sapere, fede atteggiamento politico. E quindi la nostra analogia della rivelazione, cioè quindi la verità è tutto. In Latina il problema è, alla fede io chiedo che mi dia la forza di continuare a sperare, a lottare. Capisci perché la teoria della rivelazione è prevalsa un'infrastruttura teoretica di tipo pratico storico, tra cui il marxismo aveva qualcosa da dire, con tutto quello che viene. Ecco, ora questo Papa è il passaggio successivo della teologia latinoamericana, che è la teologia del fuoco. Lo sto studiando su questo interno, ma ecco, ti stavo dicendo, dai, il discorso è trovare il modo per cui voi a livello di ethos, ed è il punto di partenza, questa è proprio l'acqua dell'oceano, tutti siamo immersi, e lì devi costruire progressivamente percorsi in modo tale che il positivo venga fuori. E poi ecco perché parlavo dell'energia di campo. Io credo che però sembra quasi che mi smentisca, come dicevo anche ai miei ragazzi, o quella del sacerdote, una vita bella, ma se quella del sacerdote diventa una vita primariamente etica, in cui tu devi fare uno sforzo muscolare e spirituale perché devi sopportare un sacrificio, andare. O è una buona notizia, capisci? Allora, prima dell'etica c'è l'estetica. O tu trasmetti con il tuo comportamento, il tuo stile, la tua capacità di andare a rivolare altro, o tu trasmetti il fatto che dalla fede si genera una qualità bella e buona della vita, per cui coerentemente poi anche fai il bene. Però credetemi, primato l'estetica nel senso. Fattore diceva è il bene che si manifesta. Dopo che ho parlato con regalo di un po' di tempo che faccio i ritiri speciali alla minori dell'arte, quest'ultimo l'ho fatto questo. E proprio perché credo. Se tu educhi dal punto di vista estetico, prova a pensare, ragazzi, sei un felice, c'è un patrimonio artistico impressionante.
Sì. Io sono una, cioè, ho una ragazza dell'arte,
e allora?
E subito ho pensato, ma mi sono trovata davanti a, cioè non è che volevo denigrare assolutamente, solo per, cioè, una realtà, cioè il disinteresse più profondo e manifesto.
Io quello che posso, se posso far dare il mio contributo, anch'io quando io non sono insegnante, però non facevo catechista, capitava che durante le ore settimanali, con un incontro breve di un certo tipo, il muro quasi di gomma di riuscire a raccontarsi era quasi insormontabile, però appunto come diceva anche lui, quando si ha più tempo, quindi un campo scuola in una settimana, più due giorni sono difficili, dopodiché si entra una certa sintonia, è come se viene giù un muro ci si trova magari che fai un'attività che dici vabbè un paio d'ore qua la chiuderanno perché sicuramente non è interessante, si trova ad andare fuori l'oltranza in cui sei tu sfinito e loro invece che hanno ancora energia di voler entrare in volano, e non sono ancora riuscito a capire quale sia la chiave. Però se sono
costruire esperienze.
Io faccio sempre questa domanda anche dal punto di vista di chiesa, cioè non tanto, vabbè, sto riflettendo un po' sull'insegnante.
Cioè nella tua visione di chiesa si possono ancora per noi preti o.
Sì, no, sulla formazione, cioè sul contributo che la Chiesa può dare nella formazione. Esatto, e come lo può.
Cioè, tu vedi proprio la medicina, ma hai ragione a fare questo. Conto però che, capito, però non puoi partire da, cioè tu parti comunque, capisci, tu parti da un'unicità, i programmi, tu parti da un ethos che ti porta a dire che i ragazzi devono essere in religione, hanno certe aspettative, non altre, perché questo non ti propone precedenti. Quindi tu non parti da un terreno legge, non parti appunto da programma da. E poi hai delle tue sensibilità, adesso devi costruire esperienze. Certo che quella conoscitiva è un'esperienza, ma ovviamente un conto è con voi, allora vai subito a livello di, poi fai tu l'applicazione, e un conto è partire dal basso e progressivamente far cogliere quelli che sono i quadri di riferimento. Io con voi posso partire dal quadro di riferimento, poi ci pensi tu a incarnare con dei ragazzi che mi fate. E partire dalla carne, dalla loro corporeità che ha a che fare con delle cose e progressivamente far vedere che anche la carne si muove in una direzione di sé.
Infatti Papa Francesco dice sempre che si parte dalle periferie.
C'è stato quest'estate la diocesi a San Giovanni dei Doni in Uruguay, ho fatto un mese con loro, sa che voi credo siamo insieme
da
vedere cose insieme nel senso. Vuoi trovare Federico? Ah, tuo parto?
No, mi è scusato però, sono legatissimo.
Quando se li mandiamo possiamo dare a voi, dai, fammi dei tipi, ma vero.
quello visionario della prima.
Va bene, e poi fa questa domanda con lo Stato. Io capisci, la megalopoli di 22 milioni di abitanti, capisci? E appunto capisci questo fatto, no? Che o tu sfrutti le occasioni di incontro, ma se tu raggiungi l'azienda con una programmazione pastrana, no, come fai? Già è un miracolo sopravvivere a 20 milioni, arrivi a casa la sera dopo che hai lavorato 8 ore, arrivi a casa che sei stravolto, cosa ti propone? Vieni in parrocchia, cosa vuoi tu decidere? Oppure vai in metropolitana, spendi tornare qualcuno, poi tanto che lanci la rete, magari qualcuno che viene fuori. Cioè veramente tu capisci da questo, adesso al di là del fatto che tu capisci una metodologia di questo rapporto diretto con la gente, di questo farli sentire accolti, di non, che una chiesa che non ti tappezza, forse da dover fare anche te. Guarda, veramente la Evangelia di Gaudium, questa mattina meditavo sullo scritto, 47-48. Questo è proprio bello.
Posso aggiungere un corollario, che è una cosa però molto difficile. Parlando di Don Federico, che tra l'altro è stato. Abbiamo avuto in comune un parroco ancora più anziano che adesso è morto, una persona veramente santa, che diceva, al di là appunto di tutte queste preoccupazioni che giustamente abbiamo, di cosa possiamo fare, quali sono gli strumenti per, cosa possono diventare, tutto dipende da come sei tu, diceva il nostro parroco, non preoccuparti di quello che tu puoi fare per gli altri, preoccupati di cambiare te stesso. Diceva il mio parroco, no? Perché quello che poi tu trasmetti, che rimane, è come sei tu fondamentalmente. Don Federico, quando è arrivato in parrocchia, una parrocchia difficilissima, di periferia, con tanta emigrazione, la chiesa pochissimo frequentata, tra virgolette non facendo niente, nel senso che a livello operativo, organizzativo non ha cambiato niente. Dopo 2 mesi aveva la chiesa piena. Perché? Perché chiaramente lui aveva quel qualcosa dentro, quella, non lo so che cosa, che poi è un dono, perché uno in parte se lo costruisce, ma io penso che fondamentalmente sia un dono, perché come sei tu, il carattere che hai, come ti rapporti agli altri, eccetera, sì, un po' lo puoi pilotare, ma fondamentalmente o ce l'hai o non ce l'hai dentro, insomma, questo.
Poi è tipico della questo. C'è il dono, certo, c'è anche questo bellissimo, lo guardo un attimo, c'è anche bellissimo questo tratto, spesso lo traducono con tenerezza. In America Latina, se non utilizzi, se non ti avvali del carigno, non va da nessuna parte. Carigno è carigno, vuol dire tenerezza, rispetto, cura. Carigno può essere anche un regalino, questo è un carignito. Ecco, per dire come, ecco, questo rispetto, questo mettersi in questa empatia, no? Questo far capire che non sei sopra. Io credo che anche dal punto di vista dell'insegnamento, cioè veramente, vabbè, comunque questo suo papà ci sta dando. Vi suggerirei ancora, perché così poi, a proposito, se la prossima volta mi studiate, fino a dovete scaricare, fino a pagina 11, io poi attacco, perché adesso mi introduco questa parte, perché sta un po' così. Fino a pagina, sì.
Io ho provato.
Qualcuno di voi ha provato?
Sì, nell'archivio sono queste da scaricare, non sono quelle che ti compaiono nella pagina, ci sono i rettangoli dell'archivio.
No, quello sì, è perché l'ho fatto
un po'
ecco, e lo stesso, io ho cambiato soltanto le prime pagine su quello che vi ho dato,
però
ho cambiato
semplicemente. Studiate fino a pagina 11, io così la prossima volta attacco col marxismo, perché?
Pagina 11.
Sì, dove c'è F, fenomenologia e storia. Ecco, escluso il marxismo, e questa è la società, escluso il marxismo, studiate un po', perché se no. Perché il passaggio è questo. Il passaggio è questo. Nel punto A. Aspetta, tu hai detto questo. Nel punto A, prendi un po' l'indice un attimo.
Ma
chi di voi è rimasto? Tu non hai il materiale allora. Non hai tu la prima, una contraccopia.
No.
Qui hai, ecco, vedete nel punto A dell'indice, dopo la terminologia, punto A, sì, dopo la terminologia c'è varie ermeneutiche. Allora noi, nel nostro percorso, attenti alla logica, attenti un attimo alla logica, nel nostro percorso, dicevamo A, B, A, fenomenologia e storia, per lasciarci istruire relativamente a quelli che sono, da un lato, gli elementi strutturali dell'agire umano morale, coscienza, valore, obbligatorietà, dall'altro lato non siamo così supponenti da privarci del confronto con i nostri fratelli del pensiero. Ecco allora le ermeneutiche, le interpretazioni, e lì ce ne sono 7-8.
Tu e voi, alcune le fate voi, noi l'appuntamento ce l'abbiamo dopo le vacanze con il marxismo, che comincia a pagina 11.
Ma mi scusi, queste sono quelle che ho trovato, ma cominciano con la pagina 1, B primo, 3, B primo, non so se...
Aspetta, questa è la parte teoretica.
Sono giusti, sono queste le risposte.
Sì, questa è la parte, attenta, questa è la parte teoretica, però questa è la parte FS.
Aspettiamo, mi ricordavo addirittura
che la parte
Sì, tu hai, fa vedere.
Perché forse quelli che ci sono qui stanno subendo la risposta a volte che partono con 3.3 in primo.
Questa è la parte più importante. Dove non c'è, vedete?
Dove non c'è, qua vedete, FS vuol dire fenomenologia e storia, e c'è una numerazione da 1 a.
Allora, devo
poi
guardare.
Comincia di nuovo con numero 1, ma non c'è.
Poi parte 2A e fa.
No, lascia stare quello di qui. Guarda qua anche qui. Le impaginazioni
sono queste che fanno.
E sono sul sito, ci sono. Allora, io quelle ho trovato queste, devo guardare.
Non lo so dire se ci sono adesso, a me le hanno passate.
Facciamo così, voi la prossima volta porto l'originale, diciamo, in modo tale che non mi pare che non si sia. Prendete una chiavetta, allora potete fare così, andate magari allora. No, ma vedrete che non è difficile, soltanto che è una doppia numerazione in ragione del fatto che c'è la parte fenomenologica e storica che va da 1 a, e poi comincia la parte teoretica. Vedete lì, troverete voi. Stavo dicendo, per quello che riguarda ecco, l'ultimissima cosa. Il valore etico ha anche il compito non soltanto di ordinare l'orientamento del nostro agire, ma anche il compito, diremmo noi, egoistico, di suggerirti, di inquietarti di fronte a questa ipotesi, opzione che il valore etico per me è il valore della persona, poi mi inquieta, poi mi stimola. Poi mi pone interrogativi, tu cosa te ne fai della persona che hai di fronte? Capite che ha anche un valore egoistico, nel senso di far trovare dentro i percorsi della vita tutte quelle situazioni eticamente sensibili, in questo caso antropologicamente sensibili, che non mi possono lasciare indifferenti. D'accordo? Per cui se il valore etico, il valore del benessere, io mi fermerò davanti alla vetrina di Versace perché lì trovo che se comprassi quei vestiti lì io mi presenterei alla società con ben altro habitus e quindi con una ben altra postura. È chiaro, perché il valore etico mi istruisce nel comportamento. Se il valore etico è il valore della persona, io tiro dritto davanti alla vetrina di Versace, non mi interessa, oppure non ho chiaro per vedere perché violenza comunque, e sono invece coinvolto e inquietato da ben altre suggestioni dell'ethos. Quindi il valore etico ha valore, dicevamo prima, di generalizzazione dei valori del mio vissuto e nello stesso tempo ha valore eufistico, mi inquieta, mi suggerisce, mi pone sull'attenti dicendo guarda che attorno a te c'è uno spessore umano che attende anche la tua collaborazione. Non puoi bene, non solo un valore prescrittivo ma anche un valore eufistico. Allora, okay, senza che poi dal punto di vista nostro religioso che cosa è? È peccato d'omissione. Peccato d'omissione da dove nasce? Dal fatto che io non ho rilevato come qualcosa che mi coinvolgeva una determinata situazione. Ma da dove nasce il peccato d'omissione? Nasce dal fatto che ho trascurato l'umano a me accessibile, di fronte al quale dovevo prendere posizione, ho preferito guardare dall'altra parte come sacerdote sulla strada del che invece buon samaritano ha percorso per fare prescrittivo e eumistico. Questo è il senso del valore etico, non soltanto prescrittivo ordinativo. Poi vi dicevo, scorrendo un po' l'indice, questo ce l'avete, vedete che al punto 2.2, al punto 2.2 parlo delle principali ermeneutiche o interpretazioni del fatto morale. C'è un'etica dell'ordine naturale che io non tocco, lascio, perché quella che troverete nel corso di morale fondamentale, quella che c'è fatto morale fondamentale, secondo me, teologia morale, sì, infatti spendi, ma la farete più avanti? L'avete già fatto,
morale.
E ecco quindi lì la parte. Poi l'etica, poi ecco la morale estrinseca, vedete, poi la morale del demonismo, l'utilitarismo, questi fate voi. L'etica della società, invece, noi ci ritroveremo dopo le vacanze con il narcisismo. Adesso però con voi, così riesco a mantenere il percorso, come vorrei adesso un attimo, però toccare questo. Tu hai ancora tu cos'è? Cioè nelle ermeneutiche principali ho adottato questo metodo che mi pare che aiuti tantissimo. Sono cinque passaggi, cioè per quanto riguarda ogni ermeneutica io direi la tesi, tu puoi guardare via alla pagina 7 trovi la tesi di ogni ermeneutica, trovi la tesi qui, dov'è? Qua, la tesi, poi le ragioni adotte. Quindi per esempio nel marxismo qual è la tesi? Che il valore etico è il valore della società. Le ragioni adotte, due, le ragioni adotte, tre, il passaggio relativo a quella che si chiama la conseguenza logica. Ecco qui capiamo, no? La tesi, poi a monte, per così dire, e a valle, le ragioni adotte e le conseguenze logiche, a monte, a valle. Quattro, la valutazione critica a livello interno, quello che in letteratura si chiama la poetica di un problema. Quindi leggo, scusate, Manzoni con Manzoni, la valutazione critica a livello interno. E poi cinque, la valutazione critica a livello esterno, quello che nella letteratura si chiama la critica letteraria. Mentre la poetica è Manzoni, letto alla luce di tutto, insomma, come si sposi, visti all'interno di tutta la produzione manzoniana, poi però vado a leggere il sapere, vado a leggere i critici. D'accordo? Ecco, il metodo è un po' questo. Per ogni ermeneutica, per cui di ogni ermeneutica, un paio di presidenti, però a mio avviso, poi evidentemente avete il corso di filosofia alle spalle, e avete la possibilità attraverso i vostri manuali di risalire per esempio per quello che riguarda l'utilitarismo, per quello che riguarda poi il marxismo e questo. Va bene, per cui la logica è questa, per ogni ermeneutica, quindi la tesi, cuore del problema, a monte le ragioni che la giustificano, a valle le conseguenze, e poi il tutto visto, per cui vedo per esempio Socrate con Platone con Platone, Aristotele con Aristotele, e poi critica esterna, cioè anche io ho diritto di fronte a una posizione etica di dire la mia. È la mia, lo fa. D'accordo con la logica, così imparare, così applicate quello che già sapete con un pochino di pazienza. E a questo riguardo ci vedremo la prossima volta. Questo è già finito. C'è finito. Ecco. Ah, ecco, devo fare la cosa. Guarda, ho fatto un tondo d'oni. Perfetti, guarda.
Allora, basta. Sì, perfetto.
Guardate rapidamente, tanto per un'idea. Questo muretto di demarcazione separa l'Antico dal Nuovo Testamento, gli ignudi e l'umanità ante legge prima dell'avvento di Cristo. Questo bambino sul muretto è Giovanni Battista, che volta le spalle agli ignudi, e mentre gli ignudi hanno uno sguardo orizzontale, il Battista ha uno sguardo verticale, guarda suo cugino Gesù. Poi vedete come di qua, al Nuovo Testamento del muretto, c'è la famiglia, tutto d'ori era stato fatto per un regalo di nozze, poi in realtà Michelangelo ha fatto molto di più, per una celebrazione dell'amore, dell'amore umano, un amore umano inserito dentro la Sacra Famiglia, ma la Sacra Famiglia è espressione svolta della Trinità. Infatti Padre, Figlio e Gesù, Padre Gesù, Giuseppe e Maria sono una, sono un miracolo privato, era perfetto, rovesciato. Ecco, e poi Giuseppe è anche il Padre che stava in cielo. Va bene, guardate, come sempre, tre punti, momento descrittivo, quindi il pago dell'arte, fondamento per una volta che non è comico, e poi alcune conseguenze. Bene, a un
grazie.
Ci vediamo sul sonno.
A gennaio.
Quando è che è il primo incontro? Avete
calendario? Sì, 11. 11 sabato.
Sabato 11?
11.
Sabato 11.
Thank you.
presenze.
Ha segnato le presenze. Al francese. Ok.
Siamo tutti qua. Berselli a Maria, Berselli. Castagno Valentino. Carminati Edoardo. Carminati Isabella, Carminati Cristina. Daniele Claudio. Di Francesco Benito, di Francesco, Marchetti Vanessa, Mazzetti Lorenzo, Monaci Anna, Mosconi Angela, Poli Francesca, Gallina Angelo, Cavalli Roberto, Dentro Santo, Mignani Simona, Raffaele, no, Fraello Cesare, non c'è, e Regina, non c'è. Ok. Allora, il volontario di oggi è... Sei tu?
No, però posso provare.
Puoi provare, va bene. Hai 10 minuti a più.
10 ora, sembra un
po'. Ma l'ho preso passare.
Allora, prima lezione
è
andata. Seconda, la seconda avevamo visto la figura di Gesù in continuità con il suo inserito nella tradizione giudaica dal punto di vista del culto, continuità e discontinuità con questa tradizione. Prima abbiamo un po' elencato gli elementi di continuità.
Sarebbe meglio così almeno di riguardo anche come si risponde all'esame. Contestualizzare in questo modo, nel senso tu hai iniziato una breve contestualizzazione metodologica, cioè l'oggetto è già stato espresso, cioè un'analisi del punto, il metodo con cui stiamo indagando questa roba qui è la prima cosa, è dire che siamo nell'ambito del Nuovo Testamento.
Ok, il metodo è riferimento ai testi. Abbiamo cercato alcuni riferimenti testuali sia sui Vangeli che lettere apocalisse.
Il metodo, come abbiamo detto, è duplice, no? Uno è l'analisi linguistica, il primo filone, e questo era ancora nella prima lezione, e quindi non ci dobbiamo. Però dire che una pista d'indagine è l'analisi linguistica, la seconda pista d'indagine sono alcuni sondaggi degli scritti neotestamentari sulla questione alla ricerca, diciamo così, di una teologia del culto. Il primo saggio è fatto ovviamente sui Vangeli, sulla persona di Gesù. Ecco, quello che stai iniziando a dire è stare inserito in questo modo. Cioè, l'oggetto generale dell'indagine è una teologia del culto secondo la scrittura. Qui siamo nell'ambito del Nuovo Testamento. Come metodo di indagine, dopo quello di tipo linguistico, questo è quello di cercare un approccio di teologia biblica con alcuni sondaggi. Allora, e qui arriviamo al primo di questo sondaggio, che è quello che dice. Da qui emerge
che Gesù si inserisce nella tradizione giudaica dal punto di vista delle pratiche culturali in particolare, con testimonianze che frequentasse la sinagoga, che facesse pellegrinaggi a Gerusalemme come prescritto. appunto la, poi che rispettasse i tempi della preghiera, che praticasse la, la benedizione sul cibo prima dei pasti e naturalmente lo vediamo negli scritti che celebrava cena da storia. Questi un po' gli elementi di continuità che sono stati diciamo più dettagliati, per esempio è stato fatto riferimento alla, alla sinagoga che
sì, però è sufficiente. Questi sono gli elementi.
Gli elementi che denotano la, come Gesù si inserisce in questa tradizione di qua. Gli elementi di discontinuità in particolare sono il fatto che Gesù non viene mai presentato nei, nei Vangeli come impegnato nei sacrifici. Frequenta il Tempio, fa miracoli nel Tempio, passeggia nel Tempio, ma non, non sacrifica mai. Abbiamo l'esempio dei suoi genitori che portano le colombe a, al tempio 8 giorni dopo la nascita di Gesù, ma non di Gesù nei sacrifici. Rivendica per accusano diciamo, Gesù di non rispettare il sabato, la osservanza del sabato, ed egli rivendica per sé e per i suoi discepoli la libertà di non digiunare. E inoltre sì, in una tradizione profetica, inserendosi in una tradizione profetica, contesta chi ha più
non in,
nella tradizione.
Perché altro sul sì, punto sarei pieno di quale, cioè se saresti già
molto importante.
Però nella tradizione profetica.
Il mio amico mi dicono così.
Ah. Sì.
Però nella tradizione profetica. Il fatto che non esista nulla al di fuori dell'uomo che possa contaminare i cibi che l'uomo sta per prendere, ma la contaminazione può venire solo dall'interno, perciò anche qui pone in primo piano la necessità della, dell'amore e della, della purezza interiore rispetto alla, all'osservanza formale. Poi abbiamo visto in particolare l'episodio di Gesù, tratto dal Vangelo di Giovanni, in cui Gesù nel Tempio di Gerusalemme manifesta in modo anche fisico la propria condanna riguardo a coloro che vendevano animali per il sacrificio e verso il cambiamento. Anche qui hanno sottolineato come la contrarietà di Gesù rispetto a queste, queste figure sia nel senso che rispetto alla funzione che essi avevano all'interno del Tempio, cioè i venditori erano a servizio del Tempio, così pure i cambiamonete che dovevano cambiare le monete raffiguranti che portavano l'effigie dell'imperatore romano in monete che non la riportassero, in modo che queste potessero essere portate all'interno del Tempio come usate come elemosina che veniva offerta, che veniva appunto raccolta per ed utilizzata per le funzioni del Tempio. Perciò anche qui è uno scagliarsi contro quella che possiamo considerare la tradizione veterotestamentaria di offrire sacrifici. Perciò questo è una, l'azione di Gesù va sempre nel senso di superare la tradizione cultuale che prevedeva l'offerta dei sacrifici e vedendo il Tempio come il Tempio come è il punto di incontro tra e di rivelazione tra Dio e il proprio popolo. Gesù vuole, sembra, in questo modo si sostituisce, diciamo, presenta se stesso come il proprio corpo, come un tempio, cioè il punto di, può essere letto in due modi, sia come Gesù Cristo questa congiunzione anche qui tra l'umanità e Dio, e anche come luogo, come luogo in cui l'umano e il divino fanno sintesi e si incontrano.
Ok, poi secondo sondaggio.
Poi secondo sondaggio abbiamo visto la lettera di Paolo, la lettera di Paolo ai Romani in particolare, e anche qui abbiamo visto due versetti in cui Paolo esorta i Romani a fare il sacrificio del proprio corpo. Primo versetto, abbiamo sottolineato come utilizzi i termini greci Paolo, in cui viene sottolineato, questi termini fanno riferimento all'aspetto cultuale, cioè paristemi, cioè mostrare, fare sacrificio,
presentare,
susia, utilizza il termine susia che fa riferimento al sacrificio, in particolare al sacrificio inteso con il fuoco, ecco,
che viene consumato.
Una bruciata, e il termine latreia che deriva da logiche, cioè inteso come
logiche è l'aggettivo accanto alla treia. La treia vuol dire punto.
Logiche non è un nominativo comunque. Sì, nominativo,
logiche la treia.
Perciò, ok, questo l'ho scritto sbagliato. Perciò sarebbe culto spirituale razionale, logiche è l'aggettivo, ok. E perciò fa riferimento all'offerta del proprio corpo nella propria complessità, cioè l'offerta di tutta la persona, dell'insieme, delle relazioni, di tutto.
Va bene, poi il terzo sondaggio.
Poi il terzo sondaggio, la lettera di lei, abbiamo visto, in cui si fa una... è rivolta a non a una comunità specifica, ma alla comunità ebrea, diciamo, delocalizzata, sì. Perché vengono utilizzati dei termini e dei riferimenti che, della tradizione giudaica, in cui Gesù è presentato come agnello sacrificale, cioè come sacrificio, e dunque c'è una continuità tra il sacrificio di Gesù e il sacrificio a cui erano abituati il sacrificio del Tempio, ma anche una discontinuità, perché il sacrificio si ribadisce come il sacrificio del Tempio sia di carattere esteriore, mentre il sacrificio di Gesù Cristo è un sacrificio totale e definitivo. Infatti il sacrificio del Tempio viene ripetuto più volte, mentre il sacrificio di Gesù Cristo, la morte e la sua resurrezione, sono, diciamo, il compimento, e dunque il superamento di un impianto vetero-testamentario oramai che non più significativo. Ultimo è abbiamo visto il sondaggio sull'Apocalisse, questo ho fatto un po' più fatica leggendolo, ho interpretato come viene presentato come una grande liturgia, si presenta una grande liturgia celeste in cui coloro che hanno lavato le proprie vesti nel sangue dell'agnello, forse si fa riferimento al battesimo, o al discepolato, possono far partecipare alla salvezza, e dunque Gesù in questo caso, anche se non viene presentato come sommo sacerdote, di fatto è colui che officiando il sacrificio del proprio corpo porta la salvezza a coloro che partecipano a questo sacrificio, sia forse in termini battezzati o in generale ai discepoli, a altri discepoli. Ultimo sondaggio di Artiglieri
Apostoli. Ecco, devi raggiungere la cartella se vuoi prendere.
Ok.
Visto che io sono più di 10.
Ah, sì.
tu sei?
Ah, no, sì.
Il tuo dovrebbe fare. Avete visto che non sono un semplice. La richiesta serve per rimonizzare e vedere a che punto siamo per partire con il discorso e poi penso sia utile che così uno si abitua a riportare ecco, qualche, come esposizione ciò che è stato fatto. Allora, l'ultimo sondaggio lo facciamo sugli Atti degli Apostoli, abbiamo già bozzato il discorso, prima di tutto il testo è preso dal capitolo 2, precisamente dal 7:42-46, uno dei cosiddetti sommati che troviamo negli Atti degli Apostoli, cioè uno di quei momenti, quei versetti di sintesi, in cui l'autore presenta alcune caratteristiche fondamentali della comunità cristiana. Qui, quello di questi versetti, leggiamo, erano perseveranti, cioè coloro che erano stati battezzati, che dopo l'annuncio di Pietro, nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e dividevano con tutti, secondo i bisogni di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. Questo è il testo. Prima di tutto ci concentriamo sul primo di questi versetti, il versetto 42, dove enuclea quattro caratteristiche, quattro componenti essenziali della comunità cristiana. È la perseveranza attorno a quattro elementi. La perseveranza nell'ascolto degli insegnamenti degli apostoli, la didache, torna apostolo, nella comunione, la coinonia, nello spezzare il pane, ecclesia tu artu, e infine nel preghiere pax prosentatis. Allora, vediamo che di questi quattro componenti, insegnamento degli apostoli, comunione, spezzare il pane e preghiere, di questi quattro elementi, noi ne troviamo due che ineriscono direttamente al culto e due invece di altro genere. Le due che si riferiscono al culto sono l'ultima, le preghiere, a cui qui probabilmente si fa riferimento alla partecipazione degli apostoli alle preghiere che si svolgevano al tempio in determinate ore del giorno, in continuità peraltro con quello appunto che abbiamo detto a proposito di Gesù che rispettava gli orari della tradizione giudaica, e poi invece c'è lo spezzare del pane che fa riferimento a un culto propriamente cristiano che è quello appunto di quello che oggi chiamiamo l'Eucaristia, che in Atti degli Apostoli viene denominato sempre con appunto la frazione del pane, lo spezzare il pane, e nelle lettere di Paolo viene denominato cena del Signore, terminologie diverse per indicare comunque la medesima. Poi abbiamo i primi due invece sono non riguardano l'ambito del culto, perché si riferisce all'insegnamento degli apostoli e alla comunione fraterna. E in questa elencazione notiamo anche che i due elementi, diciamo così, più direttamente cultuali, sono preceduti da questi due di altra natura. E quindi questi elementi precedono quelli che si riferiscono agli atti puntuali e quindi vanno spiegati per comprendere più a fondo e più autenticamente il culto stesso. Allora, la questione, il primo, la didache, l'insegnamento degli apostoli. Qui appunto le sue meraviglie che stia al primo posto. Non c'è comunità cristiana, non c'è fede senza la predicazione, senza l'annuncio. Questo lo dice anche Paolo in Romani 10,14. Ed è anche la dinamica di questo capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, che si apre con il racconto della Pentecoste, a cui fa seguito appunto quell'episodio di Pietro che, dopo il dono dello Spirito Santo, si mette a predicare, e noto episodio delle lingue, comprendono e tutti comprendono e quindi chiedono che cosa dobbiamo fare. Allora Pietro invita alla conversione e poi al battesimo. Allora vediamo che l'elemento più direttamente puntuale, cioè il battesimo, viene dopo l'annuncio. Ed ecco che allora, tra le caratteristiche della comunità cristiana, l'insegnamento degli apostoli, l'annuncio evangelico, viene messo al primo posto. Poi troviamo subito dopo la comunione. Questo termine, coinonia, che in realtà questo termine designa, appare in questo brano particolarmente importante, perché nei versetti che seguono, in particolare i versetti 44 e 45, costituiscono un commento e un ampliamento di questo discorso della coinonia, perché appunto dice, riprende dicendo che tutti i credenti stavano insieme, avevano le cose in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze, li dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Quindi indica la coinonia uno stile cristiano di vita, quindi connota un'attitudine interiore che si concretizza in un comportamento. Ora notiamo allora che questo termine, la coinonia, la comunione, è nominato immediatamente prima della frazione del pane. E quindi nell'elenco la comunione e la frazione del pane vengono accostate e quindi tra di loro messe in relazione. E si sottolinea allora il fatto che per celebrare autenticamente l'Eucaristia non è sufficiente ritrovarsi insieme in determinati momenti prestabiliti, domenica, ma bisogna che i cristiani costituiscano e costruiscono una comunità in cui appunto ciascun membro si consideri a servizio degli altri. Il culto quindi specificamente cristiano, la celebrazione dell'Eucaristia, lo spezzare del pane, è inseparabile dalla vita cristiana, quindi esige una trasformazione di questa vita. E proprio per questo allora è significativo che vengono citati in sequenza la comunione fraterna e la celebrazione eucaristica. Celebrazione eucaristica che è indicata dal punto di vista terminologico con il gesto che la caratterizza, cioè lo spezzare del pane. Anche un altro documento che non è nel canone delle scritture, ma che collochiamo comunque nella seconda metà del primo secolo, la Didache, o l'insegnamento degli apostoli, designa proprio le bestie con questo nome, precisamente con plasma. Plasma che potremmo tradurre con spezzato, oppure boccone, oppure pezzo, per indicare appunto uno stretto legame tra il pezzo di pane e il gesto eucaristico che ne ha all'origine, cioè appunto il pane spezzato, di conseguenza appunto dandogli il nome di spezzato, la Didache comprende allora il pane eucaristico non come una realtà che sussiste in se stessa in quanto pane, ma in quanto appunto spezzato, cioè fatto per essere condiviso. Quindi
Quindi la celebrazione eucaristica implica una vita cristiana di carità. Questo vale anche dal punto di vista terminologico, anche per il latino e per l'italiano. Come noi designiamo il pane eucaristico che si usa per distribuire la comunione? Usiamo il termine particola. Il termine italiano particola, dal latino particula, vuol dire piccola parte. E quindi presuppone una, se questo è una parte, presuppone il tutto, cioè un pane che viene spezzato e distribuito. E significativamente noi, dal punto di vista terminologico, diciamo che si va a fare la comunione. E vedete che ritornano insieme gli elementi della comunione e del pane spezzato. La comunione allora non è solo la comunione al corpo e al sangue di Cristo, ma è la comunione la Chiesa. Ecco, qui allora viene ben messo in risalto, dato poi come viene spiegato il termine comunione nei versetti seguenti, che non può esistere una celebrazione eucaristica senza una vita cristiana di carità. È noto a questo proposito una celebre omelia di San Giovanni Crisostomo, che diceva così: vuoi onorare il corpo di Cristo? Ebbene, non tollerare che sia muto. Dopo averlo onorato qui in chiesa con stoffe di seta, non permettere che fuori egli muoia per il freddo e l'umidità. Quale vantaggio può avere Cristo se il tuo altare è coperto d'oro mentre egli stesso muore di fame e povero? Comincia a saziare lui che ha fame, e in seguito, se gli resta ancora denaro, onora anche il suo altare. Gli offrirai un calice d'oro e non gli darai un bicchiere d'acqua fresca? Che beneficio ne avrà? Ti procuri per l'altare veli in vissuti d'oro e a lui non offri il vestito necessario? Che guadagno del capo? Dico questo non per vietarti di onorare Cristo con tali doni, ma per esortarti a offrire aiuto ai poveri insieme ai doni, o meglio, a far precedere ai doni simbolici l'aiuto concreto. Mentre adorni la Chiesa, non disprezzare il fratello che è nel bisogno. Egli, infatti, è un tempio assai più prezioso dell'altro. Sono dalle omelie sul Vangelo di Matteo di Giovanni Crisostomo. Allora, l'Eucaristia presuppone la carità come il battesimo presuppone la fede. San Tommaso, da qui lo facciamo un salto di diversi secoli, nella sua Summa Teologia dice appunto come il battesimo è chiamato sacramento della fede, così l'Eucaristia è chiamato sacramento della carità, che è il vincolo della perfezione. Allora, quanto abbiamo appena detto, allora costituisce ulteriore conferma di ciò che è stato detto nella lezione precedente, dove allora possiamo notare che gli autori del Nuovo Testamento avevano una chiara coscienza che il culto cristiano differiva radicalmente da tutti gli altri, e in particolare troviamo nuovamente conferma che il culto cristiano e la vita cristiana formano una unità indivisibile. Qualche elemento di sintesi a questo punto, a conclusione del percorso sul Nuovo Testamento. Allora, potremmo sintetizzare in questi punti i dati neotestamentali. Primo, il culto che Dio gradisce, che Dio ricerca, è quello in spirito e verità. Il dopodiché la Trebbia, citato da Paolo nella lettera ai Romani, la risposta di Gesù alla donna samaritana nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dove quella donna gli chiede: ma dov'è che dobbiamo adorare Dio, a Gerusalemme o sul monte? E dice: né un posto né un altro, ma il padre cerca i veri adoratori, e i veri adoratori sono quelli che lo adorano appunto in spirito e verità. Cioè, quindi il culto in spirito e verità, cioè l'adesione mantengo fede alla sua volontà, l'ascolto della sua parola, una vita conforme alla nuova alleanza siglata nel sangue di Cristo, appunto nel mistero della sua Pasqua di morte e risurrezione. Secondo, il culto spirituale, appunto secondo lo spirito, è quello che appunto detto secondo lo spirito, nel senso è quello che nel mistero della Trinità lo spirito è comunione del Padre e del Figlio, e quindi nell'economia salvifica è spirito di comunione tra il battezzato e il mistero della Trinità. Quindi comunione che si attua nel ricondurre il fedele alla volontà del Padre nella modalità del comandamento dell'amore. Quindi lo spirito, il culto secondo lo spirito, il culto spirituale è quel culto secondo lo spirito, cioè quel culto che si lascia guidare, si lascia orientare, è quella preghiera che è suscitata dallo spirito nel cuore dell'uomo. San Paolo sempre in Romani dice che noi non sapremo neanche cosa chiedere, è lo spirito dentro di noi che suscita quell'invocazione a Padre. Ecco, è quello spirito quindi che riconduce la libertà umana, quella libertà filiale che era la libertà stessa di Gesù Cristo, quella libertà attraverso la quale Gesù Cristo offre la propria adesione alla volontà di Dio sotto l'ispirazione appunto dello spirito. È quello spirito donato a ciascun credente nel sacramento del battesimo, prima di tutto nella confermazione, quindi è quello spirito che riconduce continuamente il credente alla volontà del Padre con la stessa libertà di amare Gesù Cristo. Quindi questo è il punto secondo lo spirito. Da questo derivano due conseguenze. La prima, che il sacerdozio cristiano non è assimilabile a quello dell'Antico Testamento, perché ogni battezzato è sacerdote, in quanto è abilitato a offrire a Dio il sacrificio vivente del proprio corpo, appunto Paolo. Il sacerdote è quello conveniente, chiamiamo il sacerdote, nel senso che il sacerdote ordinato, allora non si pone come nella versione sacerdotale veterotestamentaria, non si pone come sostituto nei confronti dei fedeli e neanche come un mediatore tra Dio e l'uomo, cioè non è assimilabile, andiamo a fare un paragone. Allo stregone, allo sciamano, appunto, che pratica dei riti esoterici, magari quindi incomprensibile, a vantaggio o a beneficio di chi ne fa richiesta per placare la divinità o per vendere la notizia. Quindi non si pone come un sostituto e nemmeno come un mediatore tra gli uomini, perché l'unico mediatore tra gli uomini appunto è Gesù Cristo. Sacerdote ordinato allora partecipa del sacerdozio di Gesù Cristo ed è mediatore solo in quanto rappresenta Gesù Cristo alla Chiesa e quindi è ad un tempo membro del corpo di Cristo, che è la Chiesa, e icona del capo, quindi è al servizio del sacerdozio battesimale, perché appunto il sacrificio spirituale dei battezzati ha valore in quanto unito al sacrificio di Gesù Cristo. Rimando con la lettura dei numeri 10 e 11 della Costituzione conciliare Lumen Gentium sulla Chiesa. Quindi questa è una prima e una seconda conseguenza, cioè un sacerdozio cristiano che non è assimilabile a quello dell'Antico Testamento, perché a loro modo tutti i battezzati sono sacerdoti perché sono chiamati a offrire il sacrificio della propria vita e del proprio corpo, e quindi il sacerdote, nel senso del sacerdote ministeriale ordinato, non è un sostituto come doveva essere inteso nell'Antico Testamento e neanche di per sé un mediatore, ma lo è solo in quanto rappresenta appunto Gesù Cristo il capo al corpo che è la Chiesa, e quindi è a servizio dell'esercizio del sacerdozio
battesimale. Terzo aspetto, il punto spirituale del cristiano però non vuol dire un punto puramente interiore, intimistico, e quindi non è senza rito, senza una ritualità propria, proprio appunto per la ragione detta prima dell'unità tra il sacrificio di Cristo e quello dei fedeli, quell'unità tra il sacrificio di Cristo e quello dei fedeli che si attua principalmente nella celebrazione dell'Eucaristia, dove appunto grazie all'azione del sacerdozio ordinato il sacrificio del capo, cioè Cristo, e il sacrificio del corpo diventano uno, e dove la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo edifica appunto la Chiesa nell'unità. L'azione del rito è quindi un'azione trasformante, cioè nel rito, nell'agire dell'uomo vi è l'agire di Dio. Sant'Agostino nelle Confessioni scriveva: sono il cibo dei grandi, un riferimento all'Eucaristia, cresci e mangerai, e non io sarò assimilato come cibo della tua carne, ma tu sarai assimilato a me. E quindi il punto spirituale cristiano non è privo di una sua ritualità propria, perché in questa ritualità avviene non solo questa unione del sacrificio del cristiano con il sacrificio di Cristo, ma proprio attraverso quell'agire peculiare che è l'agire rituale, dove vi è l'agire dell'uomo, ma nell'agire dell'uomo vi è l'agire di Dio, viene operata la trasformazione. È illuminante a questo proposito, rimando, ne leggerò qui adesso un brano, un'omelia che Benedetto XVI tenne nel 2005 a Colonia in occasione della giornata mondiale della gioventù, conclusione, dove legge la celebrazione eucaristica e il mistero dell'Eucaristia attraverso la categoria della trasformazione, non riducendola alla trasformazione del pane, del vino e del corpo del Santo di Gesù Cristo, ma ampliandola notevolmente. Infatti diceva: facendo del pane il suo corpo e del vino il suo sangue, egli, Gesù, qui sta parlando in questo momento dell'ultima cena, anticipa la sua morte, l'accetta nel suo intimo e la trasforma in un'azione di amore. È questa la trasformazione sostanziale che si realizzò nel cenacolo e che era destinata a suscitare un processo di trasformazione il cui termine ultimo è la trasformazione del mondo fino a quella condizione in cui Dio sarà tutto in tutti. Allora, la prima fondamentale trasformazione nel mistero dell'Eucaristia è proprio quella avvenuta nell'ultima cena, che è quella trasformazione della violenza in amore, della morte in vita. Gesù nell'ultima cena, in fondo, consegnando alla Chiesa sacrificio della croce nei segni sacramentali del pane e del vino, questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il sangue versato per voi, per tutti. Ecco, questa azione di Gesù nell'ultima cena, che per certi aspetti anticipa l'offerta di se stesso sulla croce, ma trasforma quella morte di Gesù Cristo sulla croce, che per sé è la morte, una morte violenta, e quindi un'ingiustizia commessa nei confronti di un innocente, ecco, trasforma quella violenza e quella ingiustizia in un atto di amore. Questo è il corpo offerto per voi, il sangue versato per voi. Ecco, diceva Benedetto XVI, questa prima fondamentale trasformazione della violenza in amore, della morte in vita, trascina con sé poi le altre trasformazioni. Pane e vino diventano il suo corpo e il suo sangue, ed ecco la seconda trasformazione. Però dice, a questo punto la trasformazione non deve fermarsi, anzi è qui che deve cominciare appieno. Il corpo e il sangue di Cristo sono dati a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta. Noi stessi dobbiamo diventare il corpo di Cristo
cosa viene a lui. Tutti mangiamo un unico pane, ma questo significa che tra noi diventiamo una cosa sola. E quindi il frutto dell'Eucaristia, l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa intesa nel senso di quella comunione e di quella carità che abbiamo visto appunto in Atti, in quel sommario di Atti degli Apostoli. Quindi qui legge appunto il Papa la celebrazione dell'Eucaristia come appunto una catena di trasformazioni che ha origine nell'ultima cena e che continua nell'oggi, non solo con la trasformazione del pane, del vino, del corpo e del sangue di Cristo, ma anche con la trasformazione di coloro che si nutrono di quel corpo e di quel sangue. Facciamo il cavallo.
Thank you.
Allora, se tu vai avanti nella via, prima dopo la piazzetta che c'è, una piazzettina spaccata via Rienante.
Sì, sì, dove c'è il museo, la via del
la piazzettina. Piazzettina, poi la prima via a destra.
Dopo la via lì.
In quella via lì ci sono, ci si può mettere la via italiana.
Si può mettere?
Sì, però ma ci
sono. Ah, allora tu hai fatto una piazzettina.
Ma no, infatti, anzi, oggi era di solito macchina
Z, però sono qui quattro. Infatti ho visto adesso che c'erano delle macchine, ho fatto proprio quel pensiero lì a dire ma sarà gente che abita qui.
E non c'è, non c'è nessuno dietro, c'è nessuna cosa.
Infatti.
Quindi no, perché un bomber di scarpe, che già
non mi vuole mai più viaggio lì, levo, posso anche spendere.
Fonti liturgiche dirette
intendo i libri liturgici, cioè se uno volesse tra 200 anni capire come si celebra la messa oggi, prova una fonte diretta che è il messaggio necessario per capire come si svolgeva la celebrazione. Ora, libro liturgico, per libro liturgico intendo un tipo di libro nato in, come finalità alla celebrazione e utilizzato nella celebrazione. Ora, se c'è queste due caratteristiche, nato e concepito per e utilizzato nella celebrazione. Allora, questa tipologia di fonti noi per i primi secoli non ne abbiamo. Allora bisogna fare ricorso a fonti indirette, fonti indirette che sono di vario tipo, di varia natura. Ci sono le fonti scritte e per fonti scritte intendo appunto gli scritti degli autori cristiani, quindi sempre dei padri della Chiesa, che possono essere omelie, ad esempio prima citavo quello di Gesù Matteo, Giovanni Crisostomo. Questa non è un libro liturgico, è però si capisce da quello che dice qual è il pensiero appunto che l'autore ha in relazione alla celebrazione del Castillo. Quindi ci sono le catechesi dei padri che toccano argomenti di liturgia, uno in particolare che vedremo di Sant'Ambrogio sul battesimo. Poi ci sono le cosiddette apologie. Le apologie sono degli scrittori del primo e secondo secolo, soprattutto che entrano in controversie e quindi difendono la vita e la fede cristiana in confronto delle accuse mosse da parte dei giudei o da parte dei pagani dall'altro. È l'epoca delle persecuzioni. E dalle apologie, da queste controversie, siccome uno dei capitoli è oggetto di controversia e quindi di difesa da parte degli autori cristiani, proprio quello del punto, allora troviamo del materiale utile. Quindi questa, così, è la serie delle fonti scritte, le omelie, le catechesi, le apologie. Poi abbiamo delle altre fonti indirette che non sono quelle scritte, ma ad esempio quelle architettoniche. Le fonti architettoniche sono quelle in relazione all'edificio di culto. Qui non abbiamo edifici di culto nel senso di chiese, come intendiamo noi, se non dopo l'epoca costantiniana. Però abbiamo edifici di culto che sono alcune, si dice già negli Atti degli Apostoli, che prendevano e ci spezzavano il pane nelle case. Allora, sono stati fatti dei ritrovamenti, ad esempio, in via di Sottotano, eccetera, di alcune case romane già adattate, almeno dal punto di vista dell'iconografia, al culto cristiano. Sapete che la casa romana classica aveva alcuni ambienti standard, ad esempio il pluvium era una specie di cortile interno con una vasca che serviva per raccogliere l'acqua piovana e costituiva anche una riserva di acqua. Ecco, il pluvium viene adattato al luogo proprio del battesimo. La casa romana aveva il triclinium, cioè il salamandro, diremmo. Ecco, e si vede che alcuni resti, e la iconografia, che il triclinium era utilizzato per la celebrazione dell'Eucaristia. E questo vale naturalmente finché la comunità che si riunisce è composta da un numero ristretto di persone, quanti ci possono stare in una casa, pur grande che sia. Ed ecco che il passo successivo, appunto in epoca costantiniana, era quella della necessità di un edificio importante per il culto. anche qui è significativo che la scelta del modello dell'edificio non è andata né nella direzione della riproduzione o dell'ispirazione del Tempio di Gerusalemme, ma neanche quello dell'impianto architettonico del Tempio pagano, ma si è dato nella direzione di utilizzare la basilica. Significativo anche questo fatto, la basilica di per sé è un edificio profano, perché trovate i resti fuori romani, no? Il foro, la basilica era il luogo dei affari, del commercio, dell'amministrazione, della giustizia, in altre parole un luogo di incontro della società romana. Ecco allora che non si sceglie il modello tempio, ma si sceglie il modello basilica. Anche questo, ad esempio, direttamente dice qualcosa, sì? Anche questo dice qualcosa in ordine alla questione. Poi altre fonti in piedi, oltre a quelle architettoniche, sono quelle iconografiche, le rappresentazioni. Pensiamo a alcuni primi graffiti o rappresentazioni che troviamo nel racconto. E quindi di come era, adesso io rappresentato l'immagine di Cristo. E così. Ecco, allora, per questi primi secoli, quindi il primo periodo che prendiamo in considerazione è l'epoca appunto pre-costantiniana. E per questi secoli dell'epoca pre-costantiniana, appunto, come dicevo, non abbiamo fonti liturgiche dirette, nel senso, detto prima, di libri liturgici, ma questa serie di fonti che adesso prendiamo in considerazione. In modo particolare le fonti scritte. E guardiamo allora alcuni autori e alcuni testi, e il metodo sarà questo, lettura del testo, per cercare di ricavare ciò che l'autore pensa ed esprime in ordine alla celebrazione di queste. Tenendo conto, questo è sempre il punto di riferimento, nel vedere come la comunità cristiana di una determinata epoca storica cerca di incarnare nel suo vissuto quotidiano, nel suo vissuto rituale, quel contenuto dal punto di vista della teologia di appunto che abbiamo colto nell'insegnamento della scrittura. Il primo autore che prendiamo in considerazione è Giustino. Giustino nasce intorno all'anno 100 in Samaria. È filosofo perché frequenta varie scuole della tradizione filosofica greca e poi fa un incontro piuttosto misterioso, ben esplicitato, con un personaggio lungo la spiaggia del mare che lo mette in crisi e lo fa approdare progressivamente alla fede cristiana. Viene a Roma e a Roma fonda una scuola nella quale appunto l'obiettivo era introdurre i suoi allievi alla religione cristiana presentata come la vera filosofia. A Roma Giustino viene denunciato, condannato e decapitato sotto l'imperatore Marco Aurelio nel 165. Quindi siamo in un'epoca con Giustino immediatamente post neotestamentale. Di Giustino ci sono rimaste tre opere: il dialogo con Trifone, Nero, la prima, e due apologie, cioè difese della fede cristiana, delle quali una è indirizzata appunto all'imperatore filosofo Marco Aurelio. Vediamo allora due testi, sì?
Chiedo scusa se sì. Non volevo salutare i tanti auguri, perché buon Natale a voi e anche al nostro ottimo professore, Don Angelo, grazie. Auguri belli. Quest'anno abbiamo saltato una prassi che facciamo tutti gli anni, ma la recuperiamo. C'è un momento liturgico, c'era una messa di solito di inizio anno scolastico, noi possiamo fare anche a metà anno. È il modo anche di invitare i nostri vescovi, che di solito ci tengono a mantenere un qualche minimo contatto. Poi i vescovi vogliono anche sempre, io che li ho passati, i nomi degli iscritti, e quindi loro sanno chi della propria diocesi sta facendo. Dicono loro, chi sono i miei, e allora io gli passo gli elenchi. Ma guardate, approfitto per dire questo: questa scuola è per due finalità, per preparare degli insegnanti di religione, ma anche per preparare dei bravi laici a svolgere dei ministeri, dei servizi nella Chiesa. E quindi ecco, se i vescovi sono interessati a sapere i vostri nomi, e anche perché li tengono davanti a sé, li tengono presenti, perché abbiamo bisogno che la Chiesa abbia una immissione anche di laici competenti. È la prima volta che nella Chiesa, in tutta la storia, i laici vengono preparati così, dal punto di vista. Una volta non si faceva con gli ordini religiosi, ma adesso c'è il laicato che viene. E quindi auguri belli.
Grazie.
Arrivederci. Cioè, avevo una cosa di telefono, per chiederti.
Va bene. Piccolo, va bene. Ok, grazie.
Arrivederci.
Contatti poi sono arrivati. Tu sei
Roberto Carabini.
Elisabetta.
Allora, primo testo, dialogo con Trifone, l'ebreo. Giustino dice: nelle vostre sinagoghe voi maledite tutti coloro che seguono Cristo, si sono fatti cristiani. Qua è l'epoca, appunto, del primo contrasto con il mondo giudaico, che è una prima persecuzione, quando appunto i cristiani vengono considerati sette eretica nei confronti del giudaismo ed espulsi dalle sinagoghe. Negli Atti degli Apostoli è stato coniato anche un neologismo, il verbo sinagogheo, che significa appunto essere cacciato dalla sinagoga. Voi cristiani, dice Trifone, mentre dite di coltivare la pietà, né osservate le feste stabilite, né avete sabati, né circoncisione. Quindi l'accusa di Trifone è quello di aver abbandonato la pratica giudaica, le feste stabilite, cioè le feste del calendario ebraico, i sabati, soprattutto, che connota la religione ebraica, e non avete il segno distintivo dell'ebraismo, appunto la circoncisione. E avendo speranze in un crocifisso, non seguite il suo esempio, che dovrebbe suonare a voi legge per farvi circoncidere. Cioè Gesù Cristo dice, rivendica Trifone, che viene dalla tradizione. Questa è una prima accusa. E allora da questa accusa di Trifone si ammiccava qualcosa. Si dichiara che dal punto di vista culturale la comunità cristiana, e qui siamo agli inizi del primo secolo, già aveva completamente abbandonato le pratiche della tradizione giudaica, almeno quelle più significative, le feste stabilite, il sabato, la circoncisione. Questo emerge già appunto anche nelle lettere di Paolo in relazione alla scelta della circoncisione. In Atti degli Apostoli, circa il cosiddetto concilio di Gerusalemme, dove si dice che per diventare cristiani, da parte dei pagani, non era necessario farsi circoncidere, quindi non era necessario il segno distintivo di appartenenza al popolo ebraico, perché appunto il messaggio del Vangelo è per tutti i popoli e per tutte le nazioni. Poi
passiamo dalla prima apologia, questa risponde ad accuse rivolte da pagani. Di qui c'è, scrive Giustino, c'è anche derivata l'accusa di atei. Certo, ammettiamo di essere tali rispetto a questi supposti dei, ma non certo rispetto a Dio verissimo, padre di giustizia e di sapienza e di ogni virtù e immune da malvagità. Lui veneriamo e adoriamo, e il figlio che da lui è nato e venuto e che ci ha insegnato queste dottrine con l'esercito degli angeli buoni che lo seguono e lo invitano e lo spirito profetico. Li onoriamo con ragione e verità, trasmettendo con generosità quanto abbiamo imparato a chiunque voglia apprenderlo. Quindi la presa di distanza appunto dagli dèi. Dunque, quale persona ragionevole non ammetterà che noi non siamo altri, dal momento che veneriamo il creatore di questo universo e diciamo che egli non ha bisogno di sangue e di ragioni e di profumi, come ci è stato insegnato, e lo lodiamo per quanto possono le nostre forze con espressioni di preghiera e rendimento di grazie per tutto ciò che ne riceviamo, poiché sappiamo che il solo onore degli di lui è non consumare nel fuoco ciò che da lui ci viene per il nostro sostentamento, ma distribuirlo tra noi stessi per quanti ne hanno bisogno. Sappiamo essere grati, iniziando lodi e inni per essere stati creati e per tutti i mezzi atti a procurarci benessere, per tutte le qualità dei prodotti e la varietà delle stagioni, ed elevandomi preghiere per vivere poi nell'incorruttibilità a nostra volta attraverso la fede in lui. Allora, qui l'accusa dal punto di vista dei pagani era quella di essere atei. E da dove derivava l'accusa di ateismo? L'accusa di ateismo derivava dal fatto che la religione cristiana non presentava i segni distintivi di qualsiasi altra religione. Cioè, no, l'accusa è voi non avete, non si capisce cosa adorate perché non avete la statua, non avete templi in cui prendete culto, non avete sacrifici e quindi non offrite animali. Allora, questo attesta che i cristiani si radunano per il culto, e qui il culto è espresso da Giustino come culto di preghiera, di lode e di ringraziamento, ma è un culto privo di quello che la tradizione pagana riteneva gli elementi essenziali, cioè il tempio, la statua del Dio, il sacrificio, l'offerta dell'incenso. Di questi elementi era priva la religione cristiana, e proprio per questo appunto vengono considerati atei da parte dei pagani, perché il loro culto non è plasmato, non è caratterizzato da quegli elementi fondamentali che connotano qualsiasi culto. E quindi Giustino risponde a questo. Questo allora è un primo dato. Un secondo lo prendiamo da uno scritto polemico di Origene. Origene nasce in Alessandria, siamo quindi qui nella seconda metà del secondo secolo, nasce da famiglia cristiana, dopo la morte del padre, che muore martire nel 202 durante la persecuzione di Settimio Severo. Origene apre una scuola di grammatica e il vescovo gli affidò anche la formazione dei catecumeni. Nel 231 si reca ad Atene, dove era stata invitata discussione, e fece sosta nel suo viaggio in Palestina, Cesarea
in Palestina e lì viene ordinato presbitero. Questo gli crea qualche problema con il proprio vescovo, perché il proprio vescovo era all'oscuro e non gli aveva chiesto, Origene non gli aveva chiesto l'assenso. Da qui un decreto di decadenza dal sacerdozio. Venne imprigionato durante la persecuzione di Decio nel 250. Quando l'imperatore muore, viene rimesso in libertà, ma Origene muore dopo alcuni anni, probabilmente nel 254, a seguito delle sofferenze subite durante l'imprigionamento, durante la persecuzione di Decio. Controcesso pagabile. Qui appunto Origene risponde rispetto alle accuse che il pagano Celso rivolgeva. Dice: i cristiani, scrive Celso, prima di tutto scrutano per quanto è possibile l'anima di coloro che vogliono ascoltarli e privatamente assumono informazioni, e quando questi ascoltatori sembrano aver fatto progresso nella volontà di vivere onestamente, allora finalmente gli dicevano. Qui potremmo vedere in seguito, possiamo mettere questa accusa di cristiani che scrutano, con quanto si leggerà nella tradizione apostolica circa il catecumenato, quindi l'ammissione al battesimo, che comporta un primo discernimento circa i motivi per cui uno chiede di diventare cristiano, e quindi anche alcuni stili di vita che vengono chiesti agli altri, quindi è espresso in questo modo. E tra loro sono disposti alcuni che osservino la vita e i costumi di coloro che sono ammessi, perché proibiscano l'accesso a coloro che si rendono re di colpe, ricevendo invece con tutto il cuore gli altri, li facciano i giorni migliori. Quindi probabilmente si riferisce al fatto dell'istituzione del garante o del padrino che è chiamato ad accompagnare appunto il catechismo. E come i pitagorici considerano morti coloro che abbandonano la loro dottrina, così similmente i cristiani chiamano come perduti a morte a Dio coloro che cadono nelle divine o in altre colpe. Tuttavia li ritengono quasi risorti da morte se abbiano poi aiutato il loro modo di vivere in modo degno di considerazione. Quindi probabilmente fa riferimento alla prassi della penitenza pubblica e quindi della scomunica e della riammissione nella comunità. Insomma, conclude Celso, i cristiani sono da paragonarsi a uno stormo di pastrelli o alle formiche che escono dal loro buco o alle rane del pantano o ai vermi raccolti in mezzo al fango. E che disputano tra loro chi di essi ha più gravemente peccato. Quindi queste accuse però in positivo si applicavano a alcune prassi, la prassi del catecumenato e la prassi penitenziale. Terzo testo è di Minucio Felice. Felice, di cui sappiamo poco, conterranno comunque di Frontone, che era stato maestro di Marco Aurelio, ha vissuto per quasi tutta la sua vita a Roma e fu un avvocato molto noto e ricco. La sua vita si svolse nel secondo secolo dopo Cristo. È anche Minucio Felice un grande esponente della letteratura apologetica. Scrisse un dialogo, l'Octavius, che ci è pervenuto, l'unica opera, peraltro, che ci è pervenuta di Minucio Felice. E l'Octavius, Octavius narra la discussione a cui appunto Minucio Felice partecipa come moderatore, e la discussione avviene tra il pagano Cecilio e appunto il cristiano Ottavio sulla spiaggia di Ostia. E nell'Octavius viene riportato appunto questo dialogo. La verità, scrive, la verità si riferisce appunto alle accuse mosse nei confronti dei cristiani. La verità, o della maggior parte almeno di esse, risulta chiaramente dal mistero di cui ha circondarsi questa malvagia religione. Perché infatti si sforzerebbero i suoi seguaci di nascondere l'oggetto del loro culto? Qui ritorna il fatto che non ci sono rappresentazioni, la statua del Dio. Perché si sforzerebbero i loro seguaci di nascondere l'oggetto del loro culto, qualunque esso sia, se le cose oneste hanno la luce del sole e unicamente si nascondono le virtuose? Perché non hanno altari, non templi, non simulacri di dei? E che significa quel loro non osare mai parlare in pubblico, non riunirsi mai apertamente, se non che ciò che essi vedano o tengono nascosto è degno di punizione e causa di vergogna? Se invece al fatto che le riunioni avvenivano in genere in ore notturne. È la celebrazione della veglia domenicale, ma avvenivano in ore notturne per il valore simbolico, il passaggio dalle tenebre alla luce, quindi la celebrazione del mistero della risurrezione del Signore, ma anche di ordine pratico, perché il giorno non era, c'era sicuramente un giorno festivo in quegli anni, in quei secoli, la domenica, e quindi la riunione si svolgevano a termine. Quindi il sabato sera, la notte tra il sabato e la domenica. Quindi viene interpretato invece questo dato come il fatto che non si riuniscono mai ad andare. Ho sentito dire che venga, dopo averla consacrata, una testa d'asino. Non saprei per quale futile credenza. Sul Palatino è stato ritrovato graffito che rappresenta un uomo crocifisso con una testa d'asino e con scritto Anassimeno adora il suo Dio. E già questa era un'accusa dei romani nei confronti dei giudei, riportata da Giuseppe Flavio, che adorava un asino, non si capisce bene l'origine di questo fatto, e quindi questo attesta già comunque il riferimento che il pagano Cecilio coglie la religione cristiana in relazione con quella ebraica, tanto è vero che l'accusa è la stessa, e colloca però la religione cristiana in relazione all'adorazione di questa testa d'asino consacrata che rimanda a un crocifisso. Qui si riecheggia appunto quanto i miserabili dicevano appunto circa il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, la celebrazione dell'Eucaristia in relazione al sacrificio della croce. E altre cose più pesanti. Altri raccontano che venerano e adorano le parti genitali del ministro celebrante e sacerdote, come se così venissero ad adorare il principio vitale del loro stesso. Questo qui riaccheggia un linguaggio in relazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, in specie al battesimo, come una nuova nascita, come una rigenerazione. Ed ecco allora questo fatto che un pagano non capisce e che associa cos'è questa nuova nascita, questa rigenerazione, allora la esprime con questa accusa di venerare e adorare le parti genitali del sacerdote. E che ci parla di un uomo punito per un delitto con il sommo supplizio e il legno della croce, che costituiscono di lucubri sostanze della loro liturgia, attribuisce in fondo a quei malfattori rotti ad ogni vizio l'altare che più ad essi si conviene. Anche qui c'è riferimento al legno della croce, al crocifisso, quindi come la sostanza di quella lubre liturgia. E quindi vuol dire, appunto, emerge la centralità
del mistero della croce di Gesù Cristo nella celebrazione del culto cristiano. La leggenda del rito di iniziazione dei neofiti è tanto detestabile quanto nota. Il bambino, cosparso di farina per ingannare gli inesperti, viene posto innanzi al neofita. Questi, il bambino cosparso di farina, viene ucciso dai colpi tirati alla cieca dell'iniziante, il quale si induce a vibrarli nell'illusione ingannevole di percuotere un mucchio di farina. E poi, orribili a dirsi, ne succhiano con abilità il sangue e se ne spartiscono a gara le membra e con questa vittima stringono un sacro patto. È chiaro che questo modo di esprimersi riecheggia la celebrazione dell'Eucaristia. La farina è riferimento al pane eucaristico. E il bere il sangue e spartirsi le membra sono le parole di Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, che appunto riportato, riecheggiato in un ambiente pagano, veniva tradotto in questo modo: il bambino ucciso e poi se ne succhia il sangue, se ne dividono le membra. E poi, non solo, ma esattamente si dice che con questa vittima stringono un sacro patto. È appunto il discorso della nuova e eterna alleanza nel sangue appunto di Gesù Cristo versato sulla croce. La mutua coscienza del delitto garantisce il reciproco silenzio sull'avvenimento. Il loro banchetto è ben conosciuto, anche questo è un riferimento agli Eucaristi. Tutti ne parlano variamente e lo attesta chiaramente un'orazione del nostro Regole di Civiltà. Questo Regole di Civiltà a cui si fa riferimento appunto Cornelio Frontone, maestro di Marco Aurelio. Questi cristiani si raccolgono in un giorno solenne per un banchetto con le mogli, i figli, le sorelle, le madri, tutti i sessi e tutte le età mescolate insieme. Già questo faceva qualche problema ai romani, perché nel culto c'era una rigida, pagano, una rigida distinzione tra sessi e classi. Questo ritrovarsi tutti insieme in un culto che è un banchetto, come adesso vedremo subito, richiamava a un pagano qualcos'altro. Infatti dice, essi fanno questo grande banchetto di notte, legano un cane al candelabro della sala e a un certo momento lanciano del cibo a quel cane che corre per andare a prendere il cibo, trascinando così candelabro e quindi spegnendo le luci. E qui continua. E quando il fuoco dell'ebbrezza ha acceso l'impulso di una cieca di lumine, rovesciato e spento i lumi, con il favore delle tenebre si avvolgono nei lacci di una nefanda libidine e nell'incertezza si macchiano tutti del delitto di incesto, se non nel fatto, certo nell'intenzione. Perché tutti si accordano nel desiderio di ciò che in pratica può accadere a qualcuno di loro. Quindi, cosa dice? Sì, dicono che è un culto, ma è tutt'altro. Perché vanno tutti insieme, uomini, donne? Perché è un banchetto. Allora, da tutti questi testi che riportate, allora cogliamo che tra le accuse più ricorrenti contro i cristiani figura quella appunto di ateismo. Gli interlocutori, sia giudei che pagani, infatti non riuscivano a vedere e a rintracciare nella vita, nel vivere cristiano, quegli elementi che ritenevano costitutivi di una religiosità. Infatti, gli ebrei accusano di aver abbandonato le pratiche proprie e più significative della legge mosaica, il sabato e la circoncisione. E i pagani accusano e notano l'assenza di templi, di altari, di statue del Dio. Allora, da qui l'accusa di essere empi, cioè senza Dio. Ecco, nella sua risposta, Giustino, ad esempio, respinge questa accusa e dice appunto, mostra come la religione cristiana legge e attua in modo diverso gli elementi fondamentali del culto. Allora, il sacrificio non è più una vittima animale che si uccide e di cui si versa il sangue, ma il sacrificio vero è prima di tutto Gesù Cristo, Gesù Cristo stesso, e insieme a lui i cristiani che appunto nel loro corpo offrono se stesso come sacrificio vivo, santo e gradito a Dio. L'altare quindi sul quale viene offerto il sacrificio spirituale, è la stessa persona di Gesù Cristo e le anime stesse dei fedeli. Qualche secolo più tardi Gregorio Magno scriverà così: che cos'è l'altare di Dio se non l'anima di coloro che conducono una vita santa? A buon diritto quindi altare di Dio viene chiamato il cuore dei giusti. E quindi come Cristo offrì il proprio sacrificio nella sua dedizione alla volontà del Padre fino alla morte di croce, così anche i cristiani appunto offrono in Cristo il sacrificio della propria vita, celebrando nell'azione di grazia, quindi nell'Eucaristia, il memoriale della sua morte. E anche qui il Tempio allora non sarà più un edificio, quello di pietra, ma appunto sarà quello fatto non da mani d'uomo, cioè il corpo di Cristo frutto della risurrezione. E quindi Gesù Cristo diventerà non solo il nuovo Tempio, appunto ricordate quanto dicevamo la volta scorsa a proposito di Giovanni 2, ma anche quella pietra angolare del nuovo Tempio che Dio edifica, e i cristiani stessi formeranno, costruiranno quell'edificio spirituale, quel Tempio Santo di Dio nello Spirito, come scrive appunto nella sua lettera l'Apostolo Pietro. È interessante, già lo accennavo prima, allora proprio a questo proposito, notare che quando poi la religione cristiana, a partire da Costantino, diventerà la religione dell'impero, allora i cristiani non si ispireranno per la costruzione dell'edificio di culto al Tempio di Gerusalemme, ma appunto alla Basilica come luogo di incontro della comunità. Quindi nella polemica anti-giudaica e anti-pagana si sviluppa una riflessione che va nella direzione del voler dimostrare l'aspetto spirituale, la dimensione spirituale del culto cristiano. Lo stesso aspetto possiamo dire che è riscontrabile nella risposta a quelle accuse che vuoi per la fede, vuoi per l'ignoranza, distorcono i riti. E qui pensiamo soprattutto all'ultimo brano che ho letto, l'accusa appunto di adorare una testa d'asino, accusa che già Tacito aveva utilizzato nei confronti degli ebrei. Pensiamo a quelle calunnie legate ai riti dell'iniziazione cristiana e alla celebrazione dell'Eucaristia, associate quindi all'infanticidio da un lato, o queste riunioni edipoteo, genti e stele, come erano queste forme di orge all'interno di queste cene, di questi banchetti. Ecco, da queste accuse e dalla risposta che veniva data dagli apologeti si riesce però a leggere la presenza di una ritualità propria cristiana, perché appunto, come già dicevo, l'aspetto spirituale del culto
non esclude l'esistenza di un sistema rituale vero e proprio, che proprio in questi secoli incomincia a prendere forma, perché appunto nasce una ritualità che però non viene considerata come una serie, diciamo così, di azioni che di per sé stesse onorano Dio, ma come una ritualità che è espressione del culto spirituale, o meglio, come eventi salvifici essi stessi, questi eventi, si attua la presenza santificatrice del mistero di Cristo in mezzo ai fedeli. Dopo la questione delle accuse, adesso vediamo più in positivo, sempre dai testi degli apologeti, alcune descrizioni invece di una ritualità cristiana fatta da un cristiano stesso, non più dalle risonanze da parte delle accuse dei pagani. E ci rivolgiamo sempre alla prima apologia di Giustino, che ha due descrizioni della celebrazione dell'Eucaristia. Una legata probabilmente a una veglia forse pasquale, e quindi legata alla celebrazione anche dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, appunto il battesimo che sfocia poi nella celebrazione dell'Eucaristia, e un'altra invece quella abituale, diciamo così, della liturgia. Adesso guardiamo questi testi, ma vi lasciate due minuti,
ovviamente tutti così.
Partono da uno. No, però ci deve dire che questo è messo sul tuo fratello, questo invece è un più.
Categoria.
Allora, Giustino, prima teologia. Ovunque scrive, noi, dopo aver così lavato chi crede e ha aderito, cioè dopo aver così lavato, si riferisce alla tesi, quindi all'acqua, senza Giustino. Dopo aver così lavato chi crede e ha aderito, lo conduciamo in adunanza dei fratelli, come ci chiamiamo, onde pregare in comune fervidamente per noi, per l'illuminato, termine illuminato, fotismos, era applicato a coloro che erano appena stati battezzati, gli illuminati nel senso che erano stati toccati, avevano raggiunto la luce di Gesù Cristo. Ricordate, leggere Giovanni, luce la luce splende nelle tenebre, eccetera, eccetera. Quindi da qui anche il rito battesimale della consegna della candela accesa. Il cristiano, colui che è stato battezzato, è il fotismos, colui che è arrivato, che è giunto alla luce. Quindi preghiamo fervidamente per lui, per l'illuminato e per tutti gli altri, ovunque siano, per meritare, dopo aver appreso la verità, di riuscire buoni nelle opere della vita, osservanti nei precetti e conseguire così la salvezza eterna. Cessate le preghiere, ci abbracciamo a un scambievole bacio. Qui viene recato a colui che presiede l'assemblea dei fratelli un pane e una coppa d'acqua e vino temperato. Egli li prende e loda e glorifica il Padre di tutti nel nome del Figlio e dello Spirito Santo, poi fa un lungo ringraziamento per averci fatto mettere in questi terminati le preghiere e il ringraziamento di tutti, tutto il popolo presente acclama Amen. Amen, in lingua ebraica, vuol dire sì. Quando colui che presiede ha reso grazie e tutto il popolo ha risposto, quelli che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno il pane e il vino e l'acqua consacrati e le portano agli assenti. Allora, qui già noi riusciamo a intravedere la struttura di una celebrazione eucaristica nel contesto della celebrazione del battesimo. Si parla di lavarlo e poi si parla, fatto il battesimo, quindi si parla di una preghiera fatta in comune, di uno scambio di pace, di un portare all'altare il pane e i doni, di una preghiera pronunciata da colui che presiede, che è una preghiera, lunga preghiera di ringraziamento, ringraziamento liturgico concluso dall'Ave, e poi la distribuzione di questo pane, di questo vino. Più esplicita è poi sarà invece la seconda descrizione. Poi qui continua: questo alimento, cioè il pane e il vino consacrati, noi lo chiamiamo Eucaristia e non è dato a parteciparne se non a chi crede bene gli insegnamenti nostri. Ha ricevuto l'acqua per la remissione dei peccati e la rigenerazione e vive secondo le norme di Cristo. Poiché noi non lo prendiamo come un pane comune e come comune bevanda, ma come Gesù Cristo Salvatore nostro, incarnatosi per la parola di Dio, egli prese il pane, il sangue per la nostra salvezza, così l'intrimento consacrato con la preghiera di ringraziamento, formato dalle parole di Cristo e di cui si nutrono per assimilazione il sangue e le carni nostre, è, secondo la nostra dottrina, carne e sangue di Gesù incarnato. Si dice anche, allora, come viene considerato questo pane, cioè viene considerato appunto corpo e sangue di Cristo e che diventa tale attraverso la preghiera di ringraziamento formulata con le parole di Cristo. Probabilmente c'è già allusione all'utilizzo del racconto dell'ultima cena nel contesto di questa preghiera di ringraziamento pronunciata sul pane e sul vino. Gli apostoli, infatti, nelle loro memorie dette ai Vangeli, tramandarono che Gesù lasciò loro tale comando: prese un pane e rese grazie e disse loro: fate ciò in memoria di me. questo è il mio corpo. E similmente il calice, e rese grazie, disse, questo è il mio sangue, e a loro soli li offerse. Allora questa è la prima descrizione. La seconda. Da allora, cioè, apostoli, sempre rinnoviamo tra noi la memoria di queste cose. E quelli dei nostri che posseggono soccorrono gli indigenti tutti e conviviamo sempre uniti. E in tutte le nostre offerte benediciamo il fattore dell'universo per il Figlio suo Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Allora qui è il tema della coinonia, così come è emerso in Atti degli Apostoli. E nel giorno chiamato del sole, il giorno chiamato del sole è la domenica. Nella settimana planetaria romana, domenica appunto era chiamata il dies solis, il dio del sole, il giorno del sole. E quindi nel giorno chiamato del sole ci raccogliamo in uno stesso luogo, dalla città e dalla campagna, e si fa lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti finché il tempo lo permetta. Allora ci sono già tre elementi della celebrazione eucaristica qui. Il giorno è una celebrazione che avviene di domenica, nel giorno del sole. Il fatto che la celebrazione implichi un'assemblea che si raduna da diversi luoghi, quindi si dice dalla città e dalla campagna, e poi in questo giorno, in questa celebrazione fatta, costituita dal raduno dell'assemblea, si fa lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti, espressione che rimangono appunto quello che oggi noi chiamiamo Antico e Nuovo Testamento. Le memorie degli apostoli sono fondamentalmente i Vangeli e poi gli altri scritti apostolici. Gli scritti dei profeti è tutto l'apparato dei libri dell'Antico Testamento. Dice finché il tempo lo permette, qui attesta allora che c'è una liturgia della parola, per usare termini oggi utilizzati, ma non è ben codificata, perché dipende dalle situazioni, dalle assemblee. Probabilmente questo momento di lettura, ascolto della parola di Dio si in genere si prolungava anche molto, soprattutto nelle celebrazioni a carattere vigiliare notturno. È attestato anche dal fatto dell'episodio degli Atti degli Apostoli, di quel ragazzo che si addormenta intanto che Paolo parla e cade, eccetera. Ecco, vuol dire che le cose andavano proprio lunghe, poi sono tutti notte, questo comportava come se tormentasse anche. Quindi finché è tempo lo permette. Quando il lettore ha terminato, colui che presiede tiene un discorso per unire ed esortare all'imitazione di questi buoni esempi. Allora qui, dopo la liturgia della parola, nel contesto medico della liturgia della parola, troviamo l'omelia. Ma non solo, troviamo attestate anche già figure ministeriali distinte, e quindi troviamo per il momento almeno due: il lettore distinto da colui che presiede, quindi sono già due figure, diciamo così, ministeriali che agiscono, uno che esercita il ministero della presidenza, e poi c'è questo il lettore che è dedicato alla proclamazione della parola. Poi tutti insieme ci mettiamo e iniziamo preghiere. Questo oggi noi potremmo dire è assimilabile alla preghiera dei fedeli. Quindi, terminata l'omelia, dice tutti insieme ci mettiamo, quindi ci si alza e iniziamo a preghiere. Indi, cessate le preci, si reca, come si è detto, pane, vino e acqua. E il capo della comunità nella stessa maniera e vede preghiere e ringraziamenti con tutte le sue forze. E il popolo acclama dicendo Amen. Allora qui abbiamo un momento di presentazione dei doni, perché si dice si reca pane, vino e acqua, e poi abbiamo quella che oggi noi chiamiamo la preghiera eucaristica, perché dice che il capo della comunità, che presiede, quindi eleva preghiere e ringraziamenti, e il popolo risponde Amen. Quindi si fa la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli elementi consacrati e se ne manda per mezzo dei diaconi anche ai non presenti. Quindi dopo la preghiera di ringraziamento e quindi la preghiera eucaristica e l'anno conclusivo c'è cioè, i riti di comunione, perché si fa la distribuzione, la spartizione a ciascuno dei presenti degli elementi consacrati. Non solo, ma questi stessi elementi consacrati vengono dati anche a coloro che non sono presenti. Qui coloro che non sono presenti in genere erano gli ammalati oppure coloro che erano imprigionati a causa della persecuzione. E abbiamo il riferimento a una terza figura ministeriale che è quella dei diaconi. Allora, qui noi abbiamo già trovato anche tre, diciamo così, elementi di una struttura ministeriale della celebrazione: colui che presiede, il lettore e il diacono. I facoltosi e i volenterosi danno ciò che vogliono e il raccolto è consegnato al capo, il quale sostiene gli orfani, le vedove, i bisognosi per malattie o altro, i detenuti e i forestieri capitati, e gli soccorre in una parola chiunque si trovi nel bisogno. Anche qui allora emerge un profondo legame tra il rito eucaristico e la carità, legame che qui è manifestato attraverso appunto la colletta fatta a favore dei popoli, dei poveri, e che viene collocata proprio all'interno della celebrazione. E dai doni portati in chiesa allora si prevedono allora sia i doni per i poveri che i doni da offrire a Dio, appunto il pane e il vino. Offerta quindi e attenzione offerta a Dio e attenzione ai poveri costituiscono un unico atto di Dio e quindi appunto testimoniano il fatto che lo stesso presidente, quindi sicuramente è un testo, anche perché in queste cose è difficile fare una strutturazione ministeriale in cui si distingua bene tra il vescovo e il presbitero. Comunque colui che presiede, cioè il vescovo è lo stesso che presiede l'offerta liturgica e l'offerta della carità in favore dei poveri e della comunità. A questo proposito, un altro testo che vale la pena citare è quello della Didascalia degli Apostoli, un documento del III secolo di origine siriaca, che dice, facendo eco alla lettera di Giacomo, del capitolo 2 della lettera di Giacomo, quel documento dice, è rivolto adesso, se mentre sei seduto qualcuno dovesse entrare, sia un uomo o una donna, una persona investita di qualche onore del mondo e proveniente dallo stesso distretto oppure da un'altra comunità, tu o vescovo che stai parlando, ascoltando o leggendo la parola di Dio, non devi inchinarti davanti a lui, non devi sospendere il ministero della parola per trovare un posto per lui, resta dove sei indisturbato e non interrompere quello che stai dicendo, sarà il fratello a prendersi cura di lui. Se invece dovesse entrare un povero, sia esso un uomo o donna, di quel luogo o di un'altra comunità, soprattutto se esso è anziano e non c'è posto per lui, allora tu, o vescovo, con tutto il tuo cuore, dovrai provvedere che si trovi un posto per lui, anche qualora tu dovessi sederti per terra. Questo è il testo appunto della Scalia che andate a leggere di Giacomo 2, quando dice fa proprio questo esempio di chi entra nella comunità e come deve essere accolto, e qui dice appunto che l'attenzione privilegiata appunto deve essere data al popolo nella celebrazione dell'Eucaristia, proprio a indicare questo stretto legame tra la dimensione dell'offerta a Dio e della condivisione della carità. Conclude Giustino. Celebriamo tutti dunque il giorno del sole, perché è il primo giorno in cui Dio, mutate, tenebre e materia, trasmuove il mondo, e in cui Gesù Cristo, Salvatore nostro, risorse dei morti. Difatti lo crocifissero alla vigilia del giorno di Saturno, cioè il Dio del Sole, e insegnò loro le dottrine che abbiamo portato a vostra conoscenza. Allora, in questo testo di Giustino, voi vedete, primo, che abbiamo la struttura di una celebrazione eucaristica della metà del secondo secolo, nella quale noi ci riconosciamo pienamente, perché la struttura del secondo secolo è la stessa struttura nostra: il raduno della comunità, la liturgia della parola, l'omelia, la preghiera dei fedeli, la presentazione delle offerte, la preghiera eucaristica, la comunione. La struttura è identica. Certo, qui non ci viene detto e non ci importa Giustino quali testi usano, quali programmate, anche perché appunto in quest'epoca non esisteva alcuna codificazione. Ogni comunità, quindi ogni vescovo, si regolava da sé per questi aspetti. E anche queste preghiere che vengono innalzate sono preghiere di origine spontanea, che in genere il vescovo componeva lui. Solo in una fase successiva cominciano a documentarsi, nel senso essere messi per scritto. Prima c'è tutta una tradizione orale di queste teste. Però al secondo secolo noi rintracciamo nella teologia di Giustino la celebrazione eucaristica, così potremmo dire, così come noi la possiamo rintracciare. Poi, secondo elemento, possiamo rintracciare una ministerialità. Abbiamo tre tipi di ministero: troviamo colui che presiede, cioè il vescovo, il sacerdote, il diacono, che ha il compito di distribuire la comunione, soprattutto di portarla agli assenti, e il lettore, che ha il compito della proclamazione della parola. Quindi si vede già una comunità che è strutturata appunto in ministeri e compiti. Terzo elemento, si nota un legame con il tempo. Mi spiego. Questa celebrazione non avviene in un giorno qualunque, ma avviene nel giorno del sole, cioè la domenica. E alla fine del suo testo Giustino dice anche perché proprio la domenica, perché dice è il giorno della resurrezione, il giorno in cui il Salvatore nostro risorse dai morti. Questo attesta già un elemento, diremmo così, è proprio applicarlo qui, però per intenderci, di ambito scandito dalla celebrazione pasquale, che è una celebrazione pasquale non annuale ma settimanale, ogni domenica appunto come giorno memoriale della risurrezione di Gesù Cristo. È solo verso la fine del secondo secolo che sarà attestata anche la celebrazione di una Pasqua annuale, ma in una domenica particolare rispetto agli altri verrà solennizzata come memoria della risurrezione di Gesù Cristo. Questo probabilmente anche in nome del fatto di cristiani provenienti dal giudaismo che nella loro tradizione vengono una celebrazione pasquale e che comunque l'Eucaristia è letta in relazione alla celebrazione pasquale, ecco allora che si induce e si andrà a celebrare una domenica all'anno come la Pasqua animale. E infine allora una struttura, una ministerialità, un embrionale anno liturgico, e infine c'è una perfetta continuità tra gli scritti di Giustino e gli Atti degli Apostoli sul legame tra l'Eucaristia e la carità. Concludiamo oggi, se il tempo ce lo consentirà, penso di sì, con un altro, un ultimo testo di tutt'altro genere. Fa parte della letteratura, diciamo così, legata al martire, i cosiddetti atti dei martiri. Gli atti dei martiri sono un genere letterario con il quale le comunità cristiane trasmettevano, e quindi depositavano per iscritto, i racconti, le testimonianze dei martiri, dei processi, quindi, e delle esecuzioni. E quindi sono una fonte molto interessante per conoscere, anche perché in genere non dobbiamo in quei secoli pensare a queste relazioni come un verbale quando si fa le carabinieri, quando si comincia. Ecco, di qualcosa. Ma era un genere letterario in cui venivano molto figurativo, in cui venivano applicate diverse immagini. Ed è interessante vedere qua il tipo di immagini. E lo vedremo attraverso il racconto del martirio di Policarpo. Anche qui siamo nel primo secolo. Policarpo nasce nel 69 circa e secondo la tradizione fu educato dagli apostoli. Quindi, diciamo così, è il primo vescovo, fa parte di quella prima generazione di vescovi di epoca immediatamente subapostolica, cioè di quei vescovi che hanno conosciuto gli apostoli. Ecco, secondo la tradizione, quello di Eusebio, anche di Ireneo, dice fu educato dagli apostoli e stabilito da loro come vescovo di Smirne. Subisce il martirio nell'anno 185, quindi già avanti nell'età, perché arriva più o meno 85-86 anni. I particolari di questa morte vengono raccolti appunto nel martirium Policarpi, che è il più antico esempio di atti dei martiri. Il martirium Policarpi, che è un testo che viene inviato dalla chiesa di Smirne a tutte le comunità cristiane della Santa Chiesa Cattolica che sono in ogni luogo, cioè per diffondere e far conoscere la testimonianza di questo martire. Ci soffermiamo sul racconto del martirio. Quindi c'è la condanna a morte e questa condanna si dice, questa sentenza, questo fu più presto fatto che detto. Subito la folla si mise a raccogliere legna e frasche dalle officine e dalle terre, dove si doveva trovare le terre, così funzionavano per avere il calendarium, cioè le piscine con l'acqua calda, cioè tutto tecnologicamente molto avanzato, perché i romani avevano anche le abitazioni, quelle in riscaldamento a pavimento, in genere, no? Qui nei sotterranei si faceva bollire l'acqua, appunto, nelle terme, che si veniva fatta circolare con un sistema di tubi di piombo sotto i pavimenti, scaldavano le abitazioni e poi le terme, l'acqua termale. E lì appunto si trovava abbondanza di legna e sono andati in luce da folla e andata a prendere queste. Poi c'è una puntatina un po' c'è lingua giudaica, ne vengono gli orci, soprattutto i giudei con più zelo come loro costume si vedono da fare questo. Quando il rom fu pronto, deposte le vesti, sciolta la cintura, incominciò a slegarsi i calzari, cosa che precedentemente non faceva, perché ogni fedele si affrettava a chi prima riuscisse a toccare il corpo. Per la santità di vita era venerato prima del martirio. Però questo fatto è un'allusione biblica del libro dell'Esodo, a Mosè, che vede il profeta ardente e che si toglie i calzari perché si avvicina a una terra sacra. Qui, e quindi incontra Dio. Qui vuole aggiungere probabilmente questo fatto. Marta che si toglie i calzari, va scalzo sul rombo perché lì avrà l'incontro con il suo Signore. Subito dopo furono apprestati gli attrezzi necessari per il rogo. Mentre stavano per inchiodarlo, egli disse: lasciatelo così, chi mi dà la forza di sopportare il fuoco, mi concederà anche, senza la vostra difesa dei chiodi, di rimanere fermo sulla via. Non lo inchiodarono, ma lo legarono. Questa è una seconda allusione. Con le mani dietro la schiena e legato come un capro scelto da un grande gregge per il sacrificio, gradito, offerta, preparata a Dio. Ecco, allora viene legato, dice, e quindi il suo è fatta l'allusione biblica al sacrificio intertestamentale, il capro viene legato, offerto, oppure al sacrificio di Isacco, che poi invece fa trovare e da corona e viene ucciso questo. E qui c'è la preghiera. Guardando verso il cielo disse Policarpo: Dio onnipotente, Padre di Gesù Cristo, tuo amato e benedetto figlio, per il cui mezzo abbiamo ricevuto la coscienza, o Dio degli angeli e delle potenze, di ogni creazione, di ogni genia dei giusti che vivono alla tua presenza. Io ti benedico, perché mi hai reso degno di questo giorno e di questa ora di prendere parte al numero dei martiri, al calice del tuo Cristo, per la risurrezione della vita eterna, dell'anima e del corpo, nell'incorruttibilità dello Spirito Santo. In mezzo a loro posso io essere accolto al tuo cospetto in sacrificio vivo e gradito, come prima l'avevi preparato, manifestato e realizzato, Dio senza menzogna e veritiero. Per questo e per tutte le altre cose del mondo ti benedico e ti glorifico, per mezzo dell'Eterno, Celeste e Gran Sacerdote Gesù Cristo, tuo amato Figlio, per il quale sia gloria a te con lui, Spirito Santo, ora e nei futuri secoli. Amen. Questa preghiera, abbiamo la possibilità, ma a volerla analizzare bene, ha la struttura di una primitiva preghiera eucaristica, dove abbiamo l'elemento della benedizione e della lode e l'elemento in cui si chiede a Dio che gradisca il sacrificio che viene offerto. E allora il martire, con questa sua preghiera, applica, diciamo così, alla sua morte, alla vita che sta per offrire, il tema eucaristico. Appena ebbe innalzato il suo ame e terminato la preghiera, gli uomini della pira appiccarono il fuoco. La fiamma divampò grande. Vedemmo un prodigio e a noi fu concesso di vederlo. Siamo sopravvissuti per narrare agli altri queste idee. Il fuoco, facendo una specie di voluta, come vela di nave gonfiata dal vento, girò intorno al corpo del martire. Egli stava in mezzo, non come capo di croce, ma come pane di croce, o come oro e argento che venga nella fornace, e noi ricevemmo un profumo come di incenso che si alzava o gli altri aromi preziosi. Vedete, questa è un'altra allusione eucaristica. Un martire che viene bruciato dice: noi non sentivamo il carne che brucia, ma di pane che cuoce.
cioè è proprio lo stesso pane che viene offerto sull'altare e che rimanda al sacrificio di Gesù Cristo. E quindi il martire fa dell'offerta del proprio corpo, della propria vita, quel pane che viene offerto. E poi la traduzione è quella dell'incenso che si alza, è il profumo dell'incenso come appunto offerta gradita. Alla fine gli empi, vedendo che il corpo di lui non veniva consumato dal fuoco, ordinarono al confetto di avvicinare. Il confetto era quel soldato romano che con il pugnale aveva il compito di finire il condannato se non era completamente morto. Ordinarono al confetto di avvicinarsi e di finirlo con un pugnale. E fatto questo, zampillò molto sangue e spense il fuoco. Tutta la folla rimase meravigliata della grande differenza tra gli infedeli e gli eletti. Tra questi fu il meraviglioso martire Policarpo, vescovo della Chiesa Cattolica di Smirne, divenuto ai nostri giorni un maestro apostolico e profetico. Ogni parola che uscì dalla sua bocca si è compiuta e si compirà. Allora, qui abbiamo il racconto della morte del martire quasi come stesse raccontando una celebrazione eucaristica. Ci sono le allusioni al luogo sacro, i calzari che vengono tolti, ci sono allusioni al compimento dei sacrifici antichi, il capro che viene legato per essere offerto il sacrificio, c'è la preghiera del martire che in fondo ha la struttura di una palla anafora, un'antica preghiera eucaristica, c'è la lode, la benedizione e la richiesta di accettazione del pagamento dell'offerta da parte di Dio, c'è il riferimento alla specie eucaristica, il pane, il martire che viene bruciato e si sente come il pane che cuoce, e quindi il riferimento eucaristico è evidente, il pane e l'incenso. Allora è interessante notare questo, come l'offerta della propria vita è descritta in martirio con le stesse categorie con cui si descrive una celebrazione eucaristica, e questo vuole esprimere proprio questo stretto legame appunto sempre tra la celebrazione e la vita del credente, tra l'offerta sacramentale del corpo e del sangue di Cristo a cui si unisce il fedele nella celebrazione dell'Eucaristia e l'offerta della propria vita nella testimonianza del martirio. Il martire quindi come il discepolo fedele fino in fondo perché imita il suo maestro fino alla morte del suo maestro. Da qui deriva l'usanza, ma ne affronteremo il discorso quando prendiamo le lezioni, di costruire chiese, da prima piccoli luoghi di culto, poi anche chiese o basiliche, sul luogo o della sepoltura o del martirio. A Roma, San Paolo, fuori da Roma, luogo del sepolcro dell'Apostolo, San Pietro, luogo del martirio e della sepoltura dell'Apostolo Pietro, per dire le due principali. E l'altare viene costruita proprio in relazione alla sepoltura del martire, a indicare la relazione tra il sacrificio di Cristo che viene offerto sopra l'altare e il sacrificio del martire che proprio per questo viene deposto sotto l'altare in relazione all'altare. Da lì poi deriverà in seguito l'usanza comunque di mettere negli altari delle reliquie principalmente i martiri, proprio a indicare, a sottolineare tutto questo aspetto. Ci sarebbero anche altri elementi di questo racconto di ricordato, però vedremo alla ripresa di questo. Bene, buon Natale, buon anno a voi, vedremo il sabato.